Ho visto che il mio insegnamento è nell'ambito di un corso, di un corso che si chiama Basi relazionali e qualcos'altro, psicologiche relazionali. Quindi in qualche misura credo che abbiate una vaga idea del perché facciamo queste lezioni. Però forse è meglio che ve lo chiarisca subito perché, come dire, noi siamo ci infilano più o meno dappertutto come sociologi. In effetti credo che il nostro contributo possa essere interessante, peccato che non è ovvio, nel senso che il sapere col quale vi confrontate voi è un tipo di sapere che prevede una serie di specializzazioni progressive e una sorta di omogeneità che quindi presume che voi facciate tecniche di riabilitazione, tecniche manuali, approfondimenti medicali, anatomici, eccetera, eccetera, eccetera. Senza contemplare il fatto che comunque questo che fate accade all'interno di un rapporto. Nel senso che la medicina corrente, per esempio, tende sempre di più a considerare i malati in termini di procedure, di insieme di dati, di parametri di valutazione, eccetera, eccetera, perdendo di vista il fatto che sono esseri umani. E questo è uno dei grossi problemi che hanno luogo, diciamo, all'interno del mondo medico attuale. Ed è un argomento che tocchiamo spesso e volentieri a un master in management sanitario, dove insegno anche lì da anni. E di conseguenza il senso, diciamo, delle lezioni che vi farò sarà quello di cercare di darvi la percezione dell'importanza del versante relazionale, ovvero del fatto che ad un qualunque tipo di intervento su qualcuno coincidono una serie di aspettative, una serie di vincoli, una serie di possibilità anche, che esulano da quello che è il campo, diciamo, tra virgolette, scientifico, ma sono comunque molto rilevanti per una soddisfazione personale, per un maggiore o minore successo delle cure, eccetera, eccetera. Non solo, ma la mia idea sarebbe quella di mostrarvi come il vostro modo di ragionare sull'intervento fisiologico, sull'intervento medico, sia legato a una specifica forma di immaginario. Che vuol dire? Vuol dire che voi vi raffigurate questa attività in certi termini, che sono particolari e peculiari della nostra cultura, ma cominciano a creare qualche piccolo problema. Quindi io ritengo che prenderne perlomeno atto, prenderne coscienza sia interessante. Poi voi farete quello che credete di queste ore, quindi non è che più di tanto non si può fare. Però, insomma, l'idea generale sarebbe quella, quindi di farvi aprire un attimo la prospettiva su quanto fate, su quanto è complesso ciò che fate, anche se può non sembrarlo, e via discorrendo. Allora, comincerei a dirvi più o meno che è sta disciplina, perché diciamo che è abbastanza interessante sapere che stiamo facendo. Allora, la sociologia rientra in quelle che sono le scienze umane. Ed è una disciplina che nasce relativamente tardi nel quadro disciplinare corrente. Ma il fatto che abbiamo questa oscurità profonda è in qualche modo dovuto a qualcosa oppure possiamo anche aprirle? Ah, no, apritele, francamente no, preferisco la luce normale. Ok. E già, se no uno ce la cagna di suo, ci metti anche la penombra, va a finire che t'accoccoli sulle sedie e buonanotte. Allora, dicevamo che è una disciplina che nasce relativamente tardi nel panorama cognitivo occidentale e non nasce a caso. Questa cosa è anche piuttosto interessante perché ci permetterà di stabilire un parallelo abbastanza interessante con l'oggi. Allora, quando è che comincia la sociologia? Per certi versi, se vogliamo dare una data, comincia nel 1835. Perché nel 1835 compare il primo scritto dove ufficialmente è presente il termine, perché sociologia è un neologismo. Che cos'è un neologismo? Amen. Ok, allora, vabbè, ultimamente ho cominciato a fare questi quiz perché uso delle parole, tutti mi guardano come a dire beh, chiaro, dopo che chiedo cos'è, tutti buh, e quindi non è carino. A proposito, questo rientra nel quadro della questione che dovrei dirvi oggi. Diciamo che forse avrete notato che ho uno stile di insegnamento un po' particolare. Vorrei che partecipaste, visto che siete una classe piccola, in una classe piccola è facile farlo. Diciamo che io faccio partecipare pure classi di 200 persone ed è faticoso. Ma con una classe di 29 c'è il rischio di riuscire a fare un po' di università, il che non sarebbe offensivo per nessuno, insomma. Quindi Quindi, se avete dubbi, se avete domande, se avete idee, se avete obiezioni, quello che vi pare, siete i benvenuti, per cui fatelo liberamente. Anzi, meglio, se lo fate, è più divertente. Perché l'idea di stare qui 3 ore a parlare, francamente, non è che proprio mi piaccia troppo. Insomma, solo che dobbiamo fare, a un certo punto. Questa è l'idea di lezione che abbiamo e quindi ce la teniamo. Vabbè, allora, dicevamo che nel 1835 questo tizio francese che si chiama Auguste Comte, ve lo dico per cronaca, non è particolarmente rilevante, scrive una cosa che si chiama Corso di Sociologia Positiva. Ed è quindi, diciamo, la prima attestazione che abbiamo dell'utilizzo del termine. La domanda è: perché nel 1830 sociologia positiva? Adesso vediamo anche che significa, perché positivo è un aggettivo che è un po' ingannevole visti gli utilizzi che se ne fanno correntemente. Allora, dicevo, perché in primis abbiamo un caso di questo genere, ossia perché uno a un certo punto decide che serve una nuova disciplina? Questo può essere una domanda interessante, anche perché vi faccio presente che da un punto di vista di equilibri, di prestigio, di potere, di tutte queste cose, fondare una nuova disciplina non è una buona idea, nel senso che Comte è evidentemente un filosofo, di conseguenza fa parte di quella che accademicamente è la congrega più prestigiosa, visto che la filosofia risale, diciamo che è la prima disciplina della quale abbiamo in un certo senso notizia. Nel momento in cui si definisce sociologo, perde tutti questi vantaggi. Buongiorno. Perde tutti questi vantaggi e diventa in qualche misura una specie di reietto dell'accademia, no? Perché in accademia, come saprete, intendo con questo ovviamente l'università, il problema del prestigio è interessante, nel senso che se fai parte di un certo tipo di gruppo, bene, se no, peggio per te, come si dice. Questo ve lo posso dire perché i sociologi ancora oggi fanno parte, diciamo, in parte degli sfigati del gruppo, quindi so perfettamente di che parlo. Allora, la domanda è: perché un filosofo, quindi prestigioso, reggitore di cattedra alla Sorbona, quindi non parliamo di un posto qualunque, parliamo di una delle università più importanti del mondo, a un certo punto decide di avventurarsi su un terreno così sdrucciolevole? Quindi andare a cercare di fondare una nuova disciplina con tutte le difficoltà del caso, perché vedrete che la cosa non è per niente ovvia. La risposta è perché, tutto sommato, Comte è un buon esempio di scienziato e di studioso, nel senso che il suo problema non era tanto la posizione accademica quanto capire quello che stava succedendo. E quindi con quale problema si confronta? Col fatto che le categorie con le quali si era studiata la società fino ad allora non funzionavano più. Quindi colui che volesse capire cosa stava accadendo nella società non sapeva come fare. Non aveva i mezzi, perché il sapere è un problema di mezzi, un problema di strumenti. Una delle prime cose che cui dobbiamo cominciare a rinunciare è l'idea che il sapere sia qualcosa di automatico e semplice. Anche il pensare non è automatico e semplice. Ci sono tutta una serie di quadri di comprensione, tutta una serie di pregiudizi col trattino, come dicono i miei colleghi filosofi, che entrano in gioco e ci fanno dare le cose per scontate. Il problema delle cose per scontate è che quando le diamo per scontate non le critichiamo più. Le prendiamo per buone, le mettiamo lì e ci campiamo. Anche se questo essere loro scontate può essere problematico. Perciò il problema di Comte, come dicevamo, è che lui, osservando la società, non capisce più quello che succede. Perché è ovvio che non è che la società non l'aveva notata nessuno fino ad allora. Chiaramente c'erano tutta una serie di grandi nomi della filosofia che si erano occupati di filosofia sociale. Qualcuno sa qualcosa di filosofia oppure manco? Qualcosina? Ok, va bene. Allora, diciamo, la filosofia sociale si era sempre interessata, a partire dal Platone delle leggi, tanto per dirne una, poi attraverso tutta una lunga tradizione, no, di grandi autori, il pensiero della società c'era stato. Allora, dice, perché improvvisamente dalla filosofia sociale dobbiamo passare alla sociologia? Perché le categorie della filosofia sociale si erano formate strada facendo, quindi nell'arco di 1700-1800 anni, e si erano formate all'interno di un quadro culturale ben definito. Il problema di Comte e di tutti quelli che vivono in quel periodo storico è che in quel periodo storico il quadro culturale in questione tracolla. Se vi ricordate, fine Settecento è un momento particolarmente ricco di avvenimenti seri. Partiamo da più o meno al 1770, grosso modo, c'è la rivoluzione americana, poi c'è la rivoluzione francese, poi c'è la rivoluzione industriale. E non è casuale che le si chiami rivoluzioni, cioè noi oggi usiamo il termine rivoluzione un po' così alla buona, no? Qualunque cosa accada, la rivoluzione informatica, la rivoluzione dell'iPad, la rivoluzione di questo, di quello, insomma, oggi noi usiamo le parole in modo un po' così, approssimativo. Ma il fatto che vengano definite rivoluzioni invece sta a significare che sono veramente degli avvenimenti maiuscoli. Non esiterei a definire fine Settecento come un punto di svolta dell'intera cultura occidentale. Compare l'illuminismo, tanto per continuare, vedremo, ne compaiono, scusami, a seguire chiaramente anche la restaurazione, perché è chiaro che cambiamenti di questo genere non è che passano proprio, quindi vabbè, ok, è fatta, andiamo via tranquilli, no, ci sono tutte forze che poi si oppongono, ma comunque vengono ad opporsi in un quadro che è mutato. Tanto perché lo sappiate, visto che credo che parte della vostra attività ha a che fare anche con questo, a fine Settecento ricompare lo sport, il che non è casuale. Lo sport fino ad allora non c'era più, c'era stato un buco di qualche decina di secoli tra una cosa e un'altra, perché dalle famose olimpiadi greco-romane, quindi dalla prassi romana anche dell'atletica, del gladio, delle corse eccetera, con l'arrivo del cristianesimo tutte queste cose erano finite. Poi c'erano stati una serie di problemi abbastanza seri che immagino conosciate, quindi insomma diciamo che lo sport fino a fine Settecento non c'era. Improvvisamente a fine Settecento si ricomincia a pensare ad attività sportive di sorta, il che porterà poi alle Olimpiadi a fine Ottocento, eccetera, eccetera. Questo accade non a caso, anche perché a fine Settecento succedono anche altre cose, ce ne sono tante. Nasce l'alpinismo, da un certo punto di vista. Cominciano gli stati-nazione. Cioè il panorama culturale con cui voi siete abituati a ragionare, quello in cui viviamo, comincia a fine Settecento. Prima c'era altro. C'erano in larga misura degli imperi transnazionali, c'erano delle forme di potere costruite in un certo modo. Poco prima non c'era manco la proprietà privata, cosa che noi diamo per ovviamente scontata, come fai a stare senza? Ho capito, ma noi di fatto nella storia per 3.000 rotti anni siamo stati senza, per cui in modo ci deve essere, insomma, non so, pensiamoci sopra, ma può essere interessante. La proprietà privata comincia a metà 600, dove comincia un altro fattore di questo grande sconvolgimento, che è la rivoluzione scientifica. Quindi, come vedete, da metà 600 in poi succede un pandemonio, dal nostro punto di vista, quelli che ci abitavano meno. Però, diciamo, dal nostro punto di vista accadono una sfilza di avvenimenti che vanno a modificare radicalmente quello che era il quadro normale, diciamo, tra virgolette, di vita dell'Occidente. Tanto per metterci quell'ultima ciliegina, c'è un avvenimento ancora precedente del quale noi parliamo molto poco perché la nostra cultura è un tantino, come dire, formattata secondo certe logiche, che è la riforma protestante all'inizio del Cinquecento. Per esempio. Qualcosa si sa allora. Bene. Allora, la riforma protestante inizi 500 è il primo avvenimento catastrofico, diciamo, usando il termine catastrofe nel senso etimologico del termine, quindi di grande cambiamento. Però, diciamo che questi li lasciamo per il momento un po' da parte, tutti questi avvenimenti, sennò dovremmo fare un corso di 3 anni, e quindi facciamo invece, ci concentriamo sulla fine del Settecento. La domanda era perché Comte deve fare. Perché la fine del il regime culturale precedente, che è il famoso Ancien Régime per certi versi, no? È la fine di un intero sistema di rapporti, di valori, di potere che aveva caratterizzato la vita dell'Occidente perlomeno, insomma, diciamo dall'Ottocento, senza il Mille davanti, da Carlo Magno in poi, grosso modo, c'era stata questo stabilirsi di una serie di rapporti di potere costruiti secondo, saprete, immagino, delle fedeltà successive, quindi c'era il Valvassino, il Valvassore, il Vassallo, il re, il principe, l'imperatore, tutta una serie di cose che costruivano un certo sistema di potere che era fondato in ultima analisi su quella che era diventata nel tempo l'aristocrazia. Se vogliamo parlare di questo, in breve, di questo Ancien Régime, cosa diciamo? Diciamo che nell'Ancien Régime c'erano 3 classi, se le vogliamo chiamare così: il clero, l'aristocrazia e il terzo stato. Ora qui già comincia a essere piuttosto interessante la cosa, perché terzo stato è un buon esempio di definizione apparentemente neutrale. Quando ci farete se comincerete a farci caso, cosa che io auspico, perché in effetti dal mio punto di vista la sociologia serve a vivere, non serve a lavorare soltanto, vi accorgerete che definizioni di questo genere fioccano. E sono definizioni appunto che sono apparentemente neutrali, ma di fatto poi non lo sono per niente, perché qual è l'idea trasmessa dal terzo stato? Questa è una delle definizioni ad esclusione, le chiamerei. Vuol dire tutto quello che rimane tolte le prime due. Il che vuol dire anche che di fatto io sto dando un giudizio di valore, sto dicendo che quelle importanti sono le prime due e le terze sono residuali. Pensate soltanto al terzo mondo, stesso ragionamento identico. Terzo mondo sono tutti quelli che rimangono tolti noi, che siamo quelli più bravi, fondamentalmente. Quindi il terzo stato di fatto è un coacervo di persone, di mestieri, di posizioni sociali, di status, tanto per cominciare a introdurre un concetto sociologico. Status è la posizione che ognuno di noi occupa all'interno della piramide sociale, dello spazio sociale. Poi lo vedremo, però intanto ve lo butto là. Allora, questo coacervo che cosa implica? Implica comunque una pari valutazione. Ovvero sia, nell'ambito delle graduatorie, delle gerarchie di prestigio, chi fa parte del terzo stato conta come due briscola, diremmo a Roma. Nel senso che quelli importanti sono giusto appunto il clero e l'aristocrazia. L'aristocrazia è il ceto di riferimento, la classe di riferimento, che si costruisce come? Secondo logiche flessibili o che abbiano a che fare con i caratteri degli individui? No, l'aristocrazia esiste per una questione di nascita, di sangue. Sempre anticipando, vedremo che questo si chiama status ascritto, ovvero sia è qualcosa che tu non sei in grado di modificare, che con la nascita ti tocca. Quindi se tu nasci figlio di un principe, sei fortunato. Se nasci figlio di uno zappaterra, molto meno, ovviamente. La retorica corrente dice che questa cosa ormai non c'è più, ne ragioneremo di questa cosa, comunque diciamo che perlomeno è molto attenuata, rispetto ad allora dove invece appunto la nascita tracciava delle differenze inalienabili. Ora, perché improvvisamente questo sistema che, come abbiamo detto, durava da un sacco di tempo, entra in crisi? C'è qualcuno che ha qualche idea in proposito? Qual è l'avvenimento scatenante in termini sociali questa volta che porta alla... Sì, ma la rivoluzione francese accade per l'avvenimento di cui parlo io. Perché c'è la rivoluzione francese? Di chi è la colpa, se vogliamo metterla così?
Il comunismo, dell'idea di ragione...
Questa è filosofia, da un punto di vista pratico. Chi compare sulla scena sociale che non c'era prima? I borghesi. La borghesia è una classe che... in termini di quel sistema di potere, di quel sistema di attribuzione di senso, non c'è. Perché i borghesi non sono necessariamente nati in qualche modo, no? Possono essere anche persone che vengono dagli strati più infimi della società. Tra l'altro i borghesi vivono di commercio e dal punto di vista dell'aristocrazia il commercio è disdicevole. Nessun nobile commerciava, addirittura era proibito per certi versi, no? Era proibito giocare in borsa, secondo Luigi XIV, cioè i nobili vivevano soltanto di rendite fondiarie, quello che veniva dai loro possedimenti era ciò che costruiva la loro ricchezza, stop. Tutto il resto, quindi il commercio, l'industria, il gioco in borsa, la finanza, erano attività disdicevoli che venivano lasciate ai più bassi, no? Tenete presente che questa storia in Occidente va avanti da un sacco di tempo, perché di fatto chi è che si occupava di queste dimensioni nella gran parte dei casi storicamente? Gli ebrei. Perché i cristiani, per carità, denaro è frutto, sterco del diavolo, si diceva, no? Quindi c'era tutta una serie di bellissimi proclami che poi nella prassi invece non è che fossero così seguiti, ma diciamo che in linea di massima, da un punto di vista formale, tutte queste attività venivano lasciate ai livelli bassi della gerarchia sociale. Vi faccio presente che comunque questo già partiva da prima, insomma, pensiamo a Roma, se vi ricordate il triumvirato famoso di Cesare, c'era anche Crasso, ma Crasso ci stava perché c'aveva i soldi, ma non è che questo lo portasse ad avere una stima particolare, quindi diciamo che i ricchi, ricchi per motivi non fondiari, avevano un prestigio molto contenuto in quel quadro valoriale. Noi invece ci troviamo in una situazione in cui ci sono dei ricchi seri che hanno non solo ricchezza ma anche potere di fatto. Perché? Per via dell'industrializzazione. Cioè l'industrializzazione è un fenomeno che non solo ci investe in termini produttivi, in termini economici, no? Quella è soltanto una delle dimensioni, ma l'industrializzazione crea una cesura radicale rispetto a tutto quello che era il modo di vita precedente. Perché l'industrializzazione implica tutta una serie di conseguenze che noi normalmente non prendiamo in conto, perché noi le diamo per scontate e qui sbagliamo, anche perché così la storia diventa molto interessante e divertente, altrimenti è una noia mortale. L'industrializzazione, appunto, ha delle conseguenze che sconvolgono gli equilibri di potere. Che succede quando io apro una fabbrica in quel periodo? Non parliamo di oggi, che c'è tutto da rivedere pure lì, ma questo poi lo vediamo con calma. Quando io apro una fabbrica, di fatto arricchisco il territorio. Però io non posso aprire una fabbrica dovunque, e il fatto che io apra questa fabbrica ha dei costi. Che vuol dire? Che io ho bisogno di trovare un territorio dove, per esempio, ci siano delle buone linee di comunicazione, che permettano alla fabbrica di accedere alle risorse che le servono per funzionare, quindi risorse energetiche, manodopera, e tutte queste cosette qua. Il fatto che io apro la fabbrica sconvolge il luogo nel quale la apro, perché la fabbrica implica cosa? Concentrazione umana. Tenete presente che nella cultura occidentale, fino all'industrializzazione, o comunque diciamo, vabbè sì, teniamoci sul generale se non diventiamo isterici, fino all'industrializzazione la popolazione era sparsa sul territorio, cosa che voi vedete perfettamente qui in Umbria, perché ci sono pievi, casali dappertutto. Uno può chiedersi che stavano a fare questi qui, ci lavoravano, ci vivevano, era il modo in cui il regime agricolo, economico agricolo, richiedeva che la gente fosse disposta sul territorio. Tu non potevi stare tutto in città e poi andare a lavorare in campagna ogni volta, perché il tempo che te facevi quelle 40 miglia praticamente era notte, e quindi non c'erano persi un sacco di cose. Quindi chi lavorava la terra stava sulla terra, il che vuol dire che le città erano dei luoghi di scambio, dei luoghi di incontro, ma non è che ci avessero ste grosse popolazioni. Tanto per capirsi, la prima metropoli è stata Roma, metropoli intendiamo un posto dove ci sono più di 1 milione di persone che abitano, e la seconda è stata Londra nel 1820. Tra Roma e Londra, nicht. Posti dove c'era un po' di gente, c'era un certo quantitativo di persone, ma niente che potesse essere interpretato in termini di metropoli. Quindi vedete che perché io abbia una fabbrica che funziona, ho bisogno invece di tanta gente che stia lì. Perché la fabbrica, tra l'altro, cosa che noi spesso non valutiamo, è anche il primo momento nella cultura occidentale dove c'è un marcato divorzio dai ritmi stagionali e naturali. E questo in qualche modo già vi interessa. Che vuol dire? Significa che nel quadro della cultura, diciamo, del primario, quindi dell'agricoltura, le attività umane sono legate al clima, al tempo, all'andamento delle stagioni. Si fanno certe cose in certi momenti, se ne fanno altre in altri momenti. Questo lascia dei momenti liberi nel corso della giornata che possono essere variamente riempiti. Le attività con le quali sovente si integra l'attività agricola sono l'allevamento da una parte e il tessile dall'altra. Fino all'avvento delle fabbriche, la gran parte dei semilavorati tessili venivano fatti nelle pievi, perché ognuno aveva il suo telaio, stava lì, lavorava, il commerciante faceva il giro di tutti quanti quelli che avevano il telaio, raccattava i tessuti, possibilmente, ma era capace che aveva già portato il materiale grezzo prima, e li portava in città perché venissero cuciti. Questo più o meno era il ciclo del tessile. Quindi, come vedete, questo configurava una forma particolare di economia. Un'economia diffusa, un'economia abbastanza bilanciata, un'economia che poteva garantire certi primati, perché è chiaro che tutti quanti coloro che lavoravano la terra nell'ambito di un possedimento nobiliare pagavano o corvée o delle quote, delle tasse, eccetera, eccetera, e costruivano la ricchezza dei nobili. Questo più o meno era l'andamento della questione. All'industria questo non serve, l'industria per prima prescinde dai ritmi stagionali. Non ha più nessun collegamento né con il giorno e con la notte, né con le stagioni, né col tempo atmosferico. Che piova, tiri vento, sia giorno, sia notte, la fabbrica funziona. Quindi l'uomo si trova a lavorare in fabbrica, lavora in fabbrica tot tempo, qui parliamo ovviamente degli inizi, per cui parliamo di orari abbastanza impegnativi, non le 8 ore, 16 ore, 15, insomma delle botte abbastanza serie, e per la prima volta poi si trova senza niente da fare. Buffo, ma l'industrializzazione porta con sé la nascita del tempo libero. Prima il tempo libero non c'era. Come vedete, la grandissima parte di quelle che sono le caratteristiche centrali del nostro tempo nasce allora. Cioè, noi oggi ovviamente pensiamo al tempo libero spesso e volentieri come quello che vorremmo ancora meglio del lavoro. Se potessimo stare tutti in tempo libero fisso, torneremmo a quella che era la cultura precedente, perché vi ricordo una cosa: il lavoro non è che lo vedessero granché bene prima. Lavoravano gli sfigati. Pensate che a Roma, ai tempi, bei tempi, ho sempre detto che sono nato con un paio di mila anni di ritardo, ma c'era una vacanza ogni due giorni. E non lavorava nessuno. Lavoravano gli schiavi, lavoravano gli infimi, ma il lavoro non era visto come questa attività favolosa come lo vediamo noi. Questo nasce con la rivoluzione industriale. Prima si tentava di svicolare, come si dice. Quindi nascono un sacco di cose in quel momento storico. Allora, dicevamo, l'uomo si trova con un tempo libero in cui non sa che fare. Cercate di immaginare come questo sia impegnativo per gente che viene da un altro quadro culturale. Cioè, per noi è più o meno ovvio. Ma quelli che si trovano per primi a vivere queste circostanze non sanno dove sbattere la testa, non sono abituati. Cioè, nella vita della campagna, il momento in cui non avevi da fare per la campagna, avevi da fare qualcos'altro, curavi casa, parlavi con la gente, facevi le feste, ti mettevi in relazione, cucivi. Insomma, era difficile che ci fosse un momento nel quale non c'era nulla da fare. Ma il contadino trapiantato in città, che lavora 12 ore, 14 ore, poi ce n'ha 10 vote, e non può far nulla, perché la terra non c'è, perché non c'è niente in città. No? C'è un bugigattolo dove dorme, in linea di massima, e fine. Quindi diventa pure un problema di ordine pubblico, perché cosa fa in linea di massima? Beve, grosso modo. Quindi, grandissimo disordine per le strade, un clima abbastanza poco salubre, perché chiaramente queste concentrazioni di persone tutte insieme creano problemi anche igienici, tant'è vero che nasce l'igiene e la medicina comincia a diventare una scienza, sempre in questo momento, mentre prima era un'arte, e tutta una serie di sconvolgimenti sociali. Quindi, come vedete, per esempio, lo sport non è casuale. Lo sport è la strategia che i governanti adottano per far sì che quelli che non hanno niente da fare non si prendano a cazzotti in giro per la città ubriachi come tegole, ma in qualche modo facciano qualcosa di utile. Che ovviamente non è utile, e qui vorrei che questo fosse chiaro, non è utile per loro. Cioè non c'è una visione antropofila. Vabbè, mi verrà in mente. Comunque non è che lo fanno per il benessere delle masse, questa cosa chiariamola. Lo fanno perché lo sport rivela una serie di attività, di una serie di conseguenze utili per il potere. Tant'è vero che, se vi ricordate, chi è che normalmente impone lo sport? I regimi totalitari. No, pensate al fascismo, al nazismo, alle grandi assemblee. Perché? Perché lo sport induce cose. Allora, prima di tutto, ti fa stare meglio. Che vuol dire che tu sei fisicamente preparato, fisicamente allenato, e quindi rendi di più, perché tenete presente che la risorsa principale degli stati nazione fino a poco tempo fa, direi fino alla fine della seconda guerra mondiale, non erano tanto i minerali, l'elettricità, erano gli uomini. La risorsa umana era centrale, perché la risorsa umana era quella che faceva girare l'economia, zappando la terra oppure andando in fabbrica, ma era pure quella che diventava l'esercito. Perché si combatteva in quel periodo, avrete presente, immagino, no? Quindi uno Stato con tanta popolazione è uno Stato potente, è uno Stato che può schierare eserciti, è uno Stato che può creare dei dislivelli economici che portano a vantaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in breve, ci si rende conto che prendere questi poveri bifolchi che arrivano dai campi e ammazzarli in fabbrica facendoli lavorare 16-18 ore al giorno in condizioni igieniche scarse non conviene a nessuno, perché quelli muoiono. E non è così facile rifarli. So che può sembrarvi cinico, però di fatto purtroppo è così. Allora, lo sport e l'igiene a cosa servono? A garantire un livello minimo accettabile di sopravvivenza delle masse operaie, che sono l'elemento di ricchezza dei vari regimi che si stanno costruendo. Tra l'altro, il fatto che comincino gli stati-nazione è, da questo punto di vista, impegnativo, perché uno stato-nazione, che cos'è uno stato-nazione? Questa può essere una domanda già più impegnativa.
Uno stato che si configura una propria cultura, dei propri riti, dei propri costumi.
Sì, diciamo uno stato che è fondato sull'idea di nazione, e quindi di una comunità culturale, simbolica, eccetera, eccetera. Questo Stato ha un problema rispetto a quelli precedenti, perché quelli precedenti combattevano assoldando mercenari, no? Gli svizzeri, per esempio, sono noti per aver costruito le varie falangi di combattimento per secoli e secoli. Ma uno Stato-nazione che ha un'altra ideologia si fonda su un esercito, non dico volontario, ma che comunque sia mosso da un ideale comune. quindi dal fatto di appartenere della patria, la difesa della patria, la difesa dei simboli, la difesa della bandiera, tutte queste cose nascono in questo momento. E quindi le forze che ha sono quelle che usa, deve gestirle in modo sensato, non può permettersi di assoldare, che ne so, 50.000 mongoli che vengano a combattere a cavallo, insomma, diventa una cosa ormai irrealizzabile. Per cui questa attenzione alla buona gestione delle risorse umane porta con sé tutta una serie di ulteriori cose, quindi il tempo libero, lo sport, l'igiene, una improvvisa, diciamo, apertura verso quelli che saranno poi le rivendicazioni del movimento sindacale, perché vi rendete conto che stiamo più o meno da quelle parti, no? Eccetera, eccetera. Ma non solo, lo sport ha anche altre ricadute interessanti, perché lo sport induce disciplina, induce coordinamento. Lo sport è un'attività che ha delle ricadute sul carattere e sull'atteggiamento delle persone che noi spesso non valutiamo, non prendiamo in considerazione, ma che sono lì. E vi ripeto, non è casuale che i regimi totalitari portino a queste adunate oceaniche in cui tutti si muovono come tutti. Costruisce un senso di coesione all'interno delle masse e predispone a obbedire ai comandi di qualcuno, che non sono necessariamente spara, ma possono essere passo a destra, passo a sinistra, salto, eccetera, eccetera. Il momento in cui sei entrato nell'ottica di obbedire, però, già stai in passo avanti anche come soldato. Quindi sei, diciamo, preaddestrato. Riesci a ottenere un sacco di cose, perché te stanchi, quindi bevi meno, vai a dormire, non rompi le palle. Sei in forma smagliante fisica, sei pure predisciplinato in modo che quando dovessi andare a combattere già l'idea di marciare in colonna e di fare cose tutti insieme ti è familiare. Come vedete è una specie di, no, gallina dalle uova d'oro. Se fai fare sport c'hai un sacco di pregi. E quindi tanto sport in quel periodo. Perciò vedete questo discorso. Allora però noi abbiamo un problema a monte. È vero che abbiamo bisogno di tutta questa popolazione che improvvisamente si accentra in un posto solo invece di rimanere sparsa sul territorio. Questo però ha delle ricadute sul territorio, evidentemente, cosa che non abbiamo ancora ben capito noi, ma adesso ce lo stanno spiegando a suon di frane. Vuol dire che la gestione precedente assicura un'economia e una gestione del territorio ottimali. Questa gestione industriale no, perché di fatto sul territorio non ci rimane più nessuno. Nel momento in cui l'agricoltura diventa un'attività industriale, quindi viene fatta su grande estensione, con i macchinari, eccetera, 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 quell'attenzione puntuale che invece il contadino aveva per il fosso, per l'albero, per il crinale, per tutte queste situazioni che aveva nel suo, diciamo, nella sua sfera di vita, viene a mancare. Per cui di fatto il dissesto idrogeologico col quale conviviamo oggi è rintracciabile in termini di radici di inizio al momento in cui la gente lascia le campagne. L'abbandono delle campagne non è semplicemente un gesto economico che dice vabbè, allora quei poveracci sono andati in città per stare meglio, e su questo possiamo discutere, ma diciamo prendiamola. Però le conseguenze di lungo periodo sono l'abbandono del territorio, la perdita del sentiero, la perdita della quotidianità, la perdita della vicinanza al mondo naturale. Quindi di fatto, come vedete, la fabbrica, l'industrializzazione è anche l'inizio del problema ambientale. Noi ci confrontiamo col problema ambientale oggi, ma le conseguenze sono nell'iniziale divorzio dal mondo naturale conseguente all'attività della fabbrica. La fabbrica è la prima volta che ci fa vivere in modo del tutto separato dall'ambiente naturale e quindi ci fa immaginare di poterlo fare. Di fatto la vita nella fabbrica diventa il presupposto per Second Life o per quelli che vivono online, non so se avete presente più o meno la questione, no? L'idea che tu possa vivere online deriva da una serie di quadri di riferimento e di comprensione del mondo che origina da allora, perché le culture tradizionali ad oggi non riescono a immaginare di essere separate dal loro ambiente. No? Nelle culture tradizionali si vive con i ritmi dell'ambiente, si va a dormire col buio, ci si alza con la luce, eccetera, 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 se piove non si fanno cose e via discorrendo. È una forma di vincolo dal nostro punto di vista, però pensiamo anche ai costi che l'abolire questo vincolo ha avuto. In particolare, se lo trasferiamo dal macro nel micro, vediamo che noi abbiamo cominciato a quel punto a sfruttare il nostro corpo molto più di quanto non fosse naturalmente conveniente. E quindi voi qui entrate palesemente in gioco. Pensate soltanto alle infermerie delle squadre di calcio. c'è un'escalation continua a gente rotta. Prima si rompeva qualcuno ogni tanto, adesso è un perenne avere 5, 6, 7 persone fratturate, storte, strappate, eccetera. Perché? Perché noi ragioniamo sul corpo esattamente allo stesso modo, lo vediamo come uno strumento, non come un qualcosa di naturale che ha degli equilibri e dei tempi. Capite? Quindi va a finire, come dicevano dei giornalisti sportivi recentemente, che adesso, se non sbaglio, si giocherà tutte le sere. Da adesso fino a fine dicembre c'è una partita almeno tutte le sere. E uno poi si rompe. Dai e dai.
Inverno poi.
Tra l'altro, perché l'inverno avrebbe una serie di altri problemi, ma noi queste cose non le vediamo più, e quello è il problema. Non so se vi rendete conto. Cioè, le limitazioni ambientali noi non le consideriamo. Fa freddo, accendiamo il condizionatore. Fa caldo, no, il riscaldamento. Fa caldo, accendiamo il condizionatore. Di fatto, tendiamo a imporre un dominio sulla cultura che prescinde da quelle che sono le circostanze naturali. Andiamo a fare la spesa e troviamo tutti i tipi di frutta e di verdura, anche quelli che non sarebbero di stagione, perché abbiamo comprato in Nuova Zelanda, abbiamo comprato in Cile, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli ci sono costati in termini ambientali uno sfracello, perché se vai a fare i conti di quanta anidride carbonica hai speso per avere il kiwi qui, te daresti una coltellata, però intanto il kiwi c'è. Quindi il nostro modo culturale, come vedete, è un modo che si è andato emancipando, secondo noi, usiamo questo termine che sarebbe positivo, ma se ne può discutere, costantemente da qualunque tipo di vincolo naturale, dall'industrializzazione in poi. Ok? Quindi, come vedete, l'industrializzazione è un momento topico per molti versi. Domande fin qui? Allora, che succede? Dicevamo che questa cosa porta con sé anche un discreto cambiamento nella figura del commerciante o comunque dell'imprenditore, chiamiamolo così. L'imprenditore è, fino ad allora, era un tizio che in qualche modo otteneva dei profitti con un certo impegno personale, con dei ritmi molto blandi e senza fare una grossa differenza, perché chi era? Era quello che, mettendola proprio in modo avventuroso, non so, andava a prendere la seta in Cina, perdeva un paio d'anni nel viaggio, tra una cosa e l'altra, grosso modo, tornava, portava sta seta a essere cucita e lavorata nelle varie località, come abbiamo visto, nelle varie cascine, dopo qualche tempo ripassava, prendeva i semi filati, li portava in città, ci faceva i vestiti e li vendeva, quindi una cosa abbastanza, come dire, lenta. Fruttifera, ma lenta. Nel momento in cui noi cominciamo invece a affidare questa attività alle macchine, immediatamente cosa accade? Che c'è un surplus di fabbricazione, si fabbrica molto di più, i ritmi diventano molto più serrati, cominciano ad esserci una serie di esigenze che prima non c'erano, ovvero sia prima si era abbastanza rilassati nei ritmi, come vi credo di avervi detto, pensate solo che le prime assicurazioni cominciavano a preoccuparsi se spariva una nave dopo un anno e mezzo. Quindi, insomma, non è che stessero lì con l'orologio a vedere che succedeva. E quando si viaggiava, si arrivava dove si arrivava senza avere idee molto chiare di che giorno e che mese fossero, perché i calendari cambiavano, il tempo veniva stimato in modo abbastanza approssimativo. Insomma, diciamo che era un modo di vivere radicalmente diverso dal nostro. La fabbrica porta bisogno di organizzazione, perché la fabbrica ha delle esigenze precise. Non è più una cosa, vabbè, quando arrivano lo faccio. No, perché la fabbrica deve ripagarsi, evidentemente. Deve ripagare l'investimento, deve permettere di guadagnare, deve pagare tutti quelli che ci stanno dentro, che bene o male vengono pagati in un certo modo, quindi non può permettersi di perdere un colpo. Quindi c'è bisogno di cominciare a coordinare tutta una serie di processi. Ci sono degli storici che dicono che ciò che veramente ha fatto la differenza nella cultura occidentale è l'invenzione dell'orologio. E io tendo a essere d'accordo con loro da un certo punto di vista, nel senso che l'orologio introduce una idea di scansione del tempo, di misurabilità, di equivalenza. Un minuto è un minuto. Anche se nella percezione soggettiva sto minuto cambia, non so se avete notato, no? Ci sono dei casi in cui le giornate ti passano così, dei casi in cui mezz'ora non ti passa più, ad esempio, che ora è? 30 secondi, che ora è? 15 secondi, hai rotto le palle, lo sappiamo, il tempo non passa, ecco, allora il tempo non passa. L'orologio non ti dice questo, l'orologio ti dice che il tempo passa in modo steady, in modo continuo, no? E che quindi è possibile, come dire, all'interno di questo flusso continuo, individuare dei momenti precisi, dei momenti in cui si fanno le cose insieme. Pensate a qualunque film, a qualunque tipo di serial dove ci sono delle bande, che fanno? Coordiniamoci, e tutti guardano l'orologio. Perché l'orologio è un altro ulteriore stimolo ad agire insieme, no? Non solo, ad agire entro certe, no? Con un certo tipo di velocità che è economica. Più produci, meglio è. Per cui se tu in un'ora fai 4 filate è una cosa, se in un'ora ne fai 8 è un'altra, se ne fai 16 è molto meglio. Capite che cominciano, no? A esserci tutta una serie di stimoli, una serie di intimazioni ambientali che prima non c'erano. E nasce lentamente la nostra cultura, perché come vedete cominciamo più o meno ad avere dei parametri abbastanza condivisi e comprensibili. Però nasce con calma, voglio dire, ovviamente, non è che improvvisamente tutti fossero così attenti e così organizzati, tant'è vero che da un punto di vista organizzativo aziendale la forma moderna del lavoro, che è quella appunto del taylorismo, inizia nei primi del Novecento. Fino ad allora ancora i sistemi in qualche modo si, come dire, convivevano. Allora, questo cosa significa, dicevamo ancora? Significa che, come dicevamo, il contesto industriale, il contesto urbano industriale, crea una serie di attività nuove, una serie di opportunità nuove, una serie di ricchezze nuove, perché l'azienda, l'industria, la fabbrica porta con sé l'indotto. Quindi gente che lavora per la fabbrica, che prepara i materiali, che gestisce le cose, che sta attenta agli scarti, tutta una serie, più o meno, ancora oggi non troppo, ma comunque l'idea sarebbe quella, e via discorrendo. Quindi porta ricchezza. Il luogo dove apri la fabbrica è elevato su tutti gli altri. Diventa un luogo dove la gente va per vivere, per guadagnare, per fare cose. E quindi l'imprenditore che apre la fabbrica ha un potere vero adesso. Cioè, che lui scelga Lille o Tolosa fa la differenza. Non è più come prima, che bene o male ci si arrangiava. Quindi il borghese a questo punto non è più semplicemente il titolare di un potere economico sul quale si può discutere, che comunque è sottomesso allo sghiribizzo e alla imposizione del nobile, ma diventa quello che effettivamente fa la differenza per migliaia di persone. Quello che diventa colui a cui le città si rivolgono, non al nobile, il quale nobile nel frattempo è stato irreggimentato a Versailles da Luigi XIV, reso praticamente un parassita totale e quindi non vive di stupidaggini, come forse saprete, con l'etichetta di corte, eccetera, eccetera, e si limita a sprecare i soldi che gli vengono dati. Il commerciante, l'imprenditore, no, l'imprenditore reinveste nell'ambito dell'azienda, la fa crescere, la fa diventare più prospera, comunque distribuisce ricchezza sul territorio, quindi diventa uno col quale bisogna fare i conti. Non solo, ma stabilisce già delle rotte e dei collegamenti transnazionali, perché dove va a comprare la roba? Dove prende le risorse prime? Tutto là intorno? Difficilmente. Per cui ha bisogno, dal suo punto di vista, di cosa? Di flussi di materie e merci regolari. E questo va a ripercuotersi su cosa? Per esempio sulla politica estera, la gestione delle frontiere, le dogane, tutta una serie di cose che possono fare la differenza, la stipula di dazi, accordi commerciali. Insomma,
quando è che nasce?
Dopo, piuttosto dopo, ma comunque sotto il dominio dell'Inghilterra, oggettivamente, che aveva capito benissimo come funzionavano le cose, evidentemente. Allora, vedete quindi che questa cosa, questa industrializzazione, non è semplicemente la scoperta del motore, che già di per sé, ripeto, è immaginalmente formidabile, perché è il primo momento in cui l'energia non nasce dallo sforzo o animale o umano. Fino ad allora noi avevamo avuto solamente questi due modelli, c'era o la natura che forniva in qualche modo energia attraverso, non so, lo scorrere delle acque, il vento, eccetera, eccetera, oppure animali o uomini che la generavano. Improvvisamente c'è qualcosa che crea energia dal nulla. Quindi da un punto di vista immaginale è immenso come problema con cui confrontarci. Pensate soltanto alla famosa storia al film, del primo film dei fratelli Lumière, non so se l'avete visto, che fanno vedere una locomotiva che arriva verso il pubblico scappa, il pubblico non lo capisce che quello è un film, dal suo punto di vista è una locomotiva che arriva. Perché tu devi essere educato all'utilizzo degli strumenti. Per noi è tutto ovvio, ma nella storia non è stato ovvio per niente. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi diamo tutto per acquisito, no? Finché non arriverà qualcosa che sarà sconvolgente anche per noi. Ma questo dar tutto per acquisito è semplicemente una cecità culturale, perché quell'essere acquisito deriva da processi in cui ci sono state insegnate le cose, che noi lo sapessimo o meno. Siamo entrati in un ordine di idee, no? Ma pensate ai primi, tanto per Galileo, il primo telescopio. Tutti dicono, ah, questi, io non è che sia un papista, poi per carità. Però quando sento parlare di questi preti ottusi che non vogliono credere a Galileo, faccio un minimo di tara. Perché? Perché Galileo, dal suo punto di vista, senza fare una piega, cosa dimostra? Empiricamente che c'è un problema nel sistema di riferimento cosmico che si era adottato fino ad allora. Qual è questo problema? Le famose lune di Giove. Sapete più o meno di che sto parlando? Ok. Allora, il fatto che Giove avesse delle lune contravviene a quello che è il paradigma tolemaico. Tolomeo che diceva che c'erano le sfere, che c'erano dei buchi, e quindi insomma intorno a un buco le lune non è che ci stiano particolarmente bene. Perciò dice, se così è vero, in quel periodo c'era stato già Copernico che aveva avanzato una serie di idee su come poteva essere il mondo invece che come dicevano loro, c'era Tycho Brahe, insomma tutta una serie di grandissimi scienziati che stavano mettendo in dubbio il modo in cui la Chiesa e la scienza e la filosofia fino ad allora avevano costruito il modo di concepirci nel mondo. E Galileo dice, c'ho la prova, è vero, c'hanno ragione loro, perché se quello ha le lune vuol dire che è un pianeta e quindi è come noi e quindi eccetera eccetera eccetera. E per dimostrarlo che fa? Prende i preti e gli fa vedere col cannocchiale. Ora, a uno che non ha mai visto un binocolo o un cannocchiale in vita sua, non è che è così ovvio capire che sta vedendo quello che c'è lì magnificato. Non so se mi spiego. Cioè non è automatico guardare dentro e capire che stai guardando lontano. Noi lo sappiamo, ma lui no. Tra l'altro le lenti del tempo non è che fossero sta meraviglia come le nostre che tu vedi e pare che stai lì. No, erano abbastanza, come dire, problematiche. C'erano macchie, c'erano distorsioni. Per cui il vescovo che vede in dubbio e in pericolo tutto l'insieme del suo mondo, e non è poco, non te crede manco a calci. Dice, beh, che è questo? Che mi hai detto? Che mi hai fatto vedere? Che significa sta cosa? Anche in buona fede, non necessariamente perché sta difendendo, ma da un punto di vista di uno che vive nel suo tempo, lui sta cosa che c'è in mano non sa che è. Nessuno gliene ha parlato, non è ovvia. Per noi è ovvia. C'è un buco da una parte, un buco dall'altra, guardi e vedi lontano. Ma tutta questa serie di acquisizioni sono ovvie perché qualcuno ce l'ha detta, qualcuno ce l'ha fatta vedere, ci siamo nati. Tutta una serie di cose che il cardinale De Galileo non aveva. Capite? Perché anche il telescopio e il microscopio sono un'infrazione dell'ordine naturale, qualcosa che non è, a cui non eravamo abituati. È da lì che comincia, no, la famosa ricerca scientifica, la rivoluzione scientifica, eccetera. Cioè la dimostrazione che il mondo non era fatto come pareva a noi. Quindi anche la svalutazione dei sensi, tanto per dirne una. Insomma, tutta una serie di conseguenze piuttosto marcate. Però, ripeto, la gestione, l'utilizzo di queste scoperte, il loro impatto nella vita quotidiana, noi lo dobbiamo cercare di capire con gli occhi di quelli che vivevano allora. Per noi è ovvio, entri in macchina, gira la chiave, quella parte. Non è ovvio per niente. Ma pensate soltanto al gergo col quale noi parliamo di questi oggetti e vi renderete conto che c'è stato un lavoro formidabile a monte per comprenderli, no? Come, la potenza del motore in che si misura? In cavalli. Com'è che si misura in cavalli? Non lo siete mai chiesto? Sembra stupido dal nostro punto di vista, no? Che c'entrano i cavalli tutti là dentro? Ma perché ovviamente l'unico modo in cui ci si spostava quando compare il mezzo che si muove da solo erano i cavalli, per cui dice, allora questo a quanti cavalli equivarrà? Un tiro da 8, un tiro da 16, un tiro da 24? Quella era la logica. E siccome noi conosciamo così, cioè il nostro modo di conoscere è riportare il nuovo a quello che già conosciamo, troviamo tutta una serie di termini che sono bizzarri nella migliore delle ipotesi oggi come oggi, no? I cavalli. Significa cavalli vapore, cioè, a noi non ci viene in mente manco lontanamente perché diavolo c'è questo utilizzo del termine, ma quelli che ci si sono trovati si sono dovuti cominciare a rendere conto, cioè, che è sta cosa, com'è possibile, come diavolo è possibile che navighiamo contro vento, altra cosa che prendiamo sempre sotto così con sport, no? Ma la scoperta del motore permette cosa? Dei viaggi intercontinentali completamente diversi, permette di essere indipendenti dalle circostanze atmosferiche, pure nella navigazione, che era l'attività principale in quel periodo. Per cui la nave va dove dici tu, non va più dove dice il vento. E fai i bordi, te fermi, aspetti mesi, impicci e imbrogli. No, c'hai il motore, per cui vai dritto. Non devi seguire costa, non devi seguire le correnti, un sacco di cose. No? Quindi come vedete, la industrializzazione e queste scoperte ci emancipano bruscamente da quello che era il contesto precedente. Il contesto naturale di limitazioni costanti, non potevi viaggiare per più di un tot perché i cavalli morivano, avevi bisogno di una posta ogni 4-5 miglia, era cosa lunga, cioè mettevi i giorni per arrivare nei posti, non le ore. Poi potevi partivi con la nave, non sapevi se saresti arrivato, quando saresti arrivato, come saresti arrivato, insomma tutta una serie di cose. Tutto questo, che ovviamente connotava la natura come matrigna, se vi ricordate Leopardi, che insomma in quel periodo ancora ce lo dice, no? Non è casuale, cioè noi parliamo della natura sempre come se sta natura fosse una meraviglia soltanto. Non è così. La natura è anche, spesso e volentieri, un problema. Noi ce l'abbiamo fatto diventare molto di più. Però comunque il nostro rapporto con la natura è un rapporto di rispetto e paura. Era un rapporto di rispetto e paura. Dopodiché è diventato un rapporto di sfruttamento, che è completamente diverso. Abbiamo cominciato a vedere la natura come un serbatoio di risorse, non come un ambiente con una sua dignità, per cui una foresta non è più il luogo dell'incanto come era fino al 500, ma diventa un repertorio di alberi che puoi abbattere per farci i tronchi, per farci i pali, per farci le plance e via discorrendo. Poi quando l'hai abbattuta è finita, e quindi questo insomma diciamo che lo sapete abbastanza bene. Oh, quindi abbiamo capito questo discorso? Ci sono tutta una serie di cose che accadono, e queste cose che accadono ovviamente non è che hanno finito di accadere poi in quel momento, ma continuano ad accadere pure oggi. Quindi quello che impariamo inizialmente da questa prima sezione, questa prima frazione di lezione, è che la società, il culturale e il sociale sono molto più complicati di quanto non ci sembri. Noi abbiamo tendenzialmente una visione di questi fatti estremamente semplice, estremamente noiosa per certi versi, laddove invece quello che accade non è mai senza conseguenze, sono conseguenze che vanno nel tempo. Per cui appunto noi ci troviamo a scontare oggi problemi che sono iniziati 300 anni fa e che quando sono iniziati non erano problemi. Lo stesso concetto di ambiente è un concetto che nasce nel secondo dopoguerra. Prima non se lo poneva nessuno. A nessuno sarebbe mai venuto in mente che ci sarebbe stato un tale inquinamento che avremmo modificato gli equilibri del pianeta. Noi eravamo abituati a pensare che era il pianeta che ci stava in testa e faceva quello che gli pareva. Figuratevi se le nostre piccole cose, per quanto impegnative, potessero causare questo casino. E invece poi l'hanno causato. Ed è lì che improvvisamente cominciamo a porci il problema. E mo? Gli equilibri, le piogge, gli uragani, i terremoti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che siamo diventati, grazie a queste macchine, a questa tecnologia, probabilmente troppo potenti. Nel senso che noi purtroppo il nostro modo di pensare le cose non è così ampio da permetterci di capire che se cominciamo a fare una cosa oggi, fra 300 anni chissà che sarà successo. Noi facciamo una cosa oggi e ci pare fighissima. E quindi la facciamo di più e la facciamo in modo che la facciano tutti. Quando siamo troppi succede il finimondo, e questo più o meno in qualche modo distingue e definisce la nostra, il nostro momento culturale. Direi che vi do 5 minuti di break a questo punto. Allora, dicevamo, domande su quanto detto finora? Ok, allora torniamo a bomba. Quindi il problema appunto della borghesia è il problema del mancato riconoscimento. Tenete presente bene il termine, perché riconoscimento è una dinamica fondante del nostro periodo, nella quale spesso e volentieri non abbiamo particolare coscienza o consapevolezza, ma che fonda spesso e volentieri i nostri comportamenti, le nostre richieste, le nostre esigenze, i nostri problemi. Insomma, il riconoscimento è qualcosa di molto ampio, che va dalla dimensione identitaria, dimensione psicologica, alla dimensione sociale. La dimensione sociale si estrinseca in quello che appunto si chiama prestigio, comunque ad ogni modo, insomma, capacità di influire, tutta una serie di cose che la borghesia nell'ancien regime non ha. Perché il borghese, stando nel terzo stato, conta più o meno come il ciabattino, come il mezzadro, come chiunque, no? Quando invece appunto comincia a esserci, diciamo, una assoluta dicotomia, una distanza tra quello che è l'autopercezione del borghese e la sua capacità di intervento sul reale e quella che invece gli viene riconosciuta dal sistema. E questa tensione cresce fino a quando non è più gestibile e quindi porta allo schianto. La rivoluzione francese, in modo simbolicamente formidabile oserei dire, segnala questo cambiamento. qual è il gesto che marca la fine dell'Ancien Régime? La decapitazione del re. Era successo una volta in Inghilterra, il secolo prima, ma era stato molto particolare al tempo di Cromwell, insomma, c'erano state già un esempio di regicidio, però era qualcosa che aveva una, rientrava in un'altra ottica, aveva un altro senso. Invece la decapitazione del re nel maggio francese, nella rivoluzione francese, segnala in modo, come dire, perentorio che è cambiato qualcosa. Lo segnala soprattutto per quelli che, ripeto, noi dobbiamo fare un attimo di sforzo per entrare nell'ottica, ma tenete presente che il re era ancora rappresentante di Dio in terra. Poteva essere... Non l'avrebbero mai decapitato. Luigi XVI, era un paio di Luigi dopo. Sì. No, il sole proprio non era il tipo che si faceva decapitare. Invece lui è capitata male, è andata male, e quindi l'hanno un tantino così accorciato. Però ripeto, il punto è questo, vedetelo in chiave simbolica, no? Decapitare il re è il gesto, come dire, il gesto con la maiuscola. No, posso lasciarvi un attimo così stupiti, ma come importo simbolico, secondo me, è più o meno pari a quello delle torri gemelle del 2001. È quel tipo di impatto emotivo, è quel tipo di devastazione a livello di tutto. Ti cambia il paradigma, ti cambia il modo in cui guardi il mondo, in qualche misura è diverso. Ecco, più o meno... Sì, tutta una serie di cose. Cioè, quell'ordine lì, è più chiaramente di così, non c'è più. Finito. Allora, ci sarà la restaurazione, ci saranno i tentativi, però sono tutti tentativi che lasciano il tempo che trovano. Pensate che Luigi Filippo, quando torna, sarà il re borghese, non a caso. Quindi è evidente che è cambiato radicalmente qualcosa. Nella fattispecie cambia talmente tanto il modo di rapporto e di relazione all'interno del corpo sociale, cambiano i valori di riferimento del corpo sociale, tanto che gli studiosi non capiscono più niente. Cioè, ragionando con le categorie pre-rivoluzionarie, non capiscono più il post. Perché improvvisamente si parla di meriti di persone che non derivano da tradizione, si parla di capacità di auto, come dire, crescita, di autocostruzione, no? Quello che poi diventerà il mito del self-made man americano, lo troviamo, iniziamo a trovarlo adesso, no? Gente che viene dal nulla. Infatti poi in Francia c'è la figura del parvenu, che forse avrete sentito nominare, no? Cioè il nuovo ricco, quello che non ha gli strumenti culturali, quindi manca di etichetta, manca di sapere relazionale, sociale. C'era tutta una, soprattutto in Francia, una ritualità marcatissima in questo genere di cose. Non so se qualcuno di voi ha mai tentato di leggere Proust, sarebbe una lettura eccellente per capire com'era prima e com'è diventato. C'è stato un lungo periodo nel quale eravamo convinti che fosse molto meglio oggi. Io personalmente non è che ne sia così convinto, però insomma possiamo discuterne. Ad ogni modo, diciamo che questa nuova connotazione, questo nuovo accento sul denaro, sulla ricchezza, sull'industria, quindi su tutte cose che non c'erano prima, vorrei che fosse chiaro questo. Il motivo per cui passiamo da un regime in cui la posizione sociale è data dalla nascita al regime in cui la posizione sociale in qualche misura viene scelta, in larga misura, è proprio perché accadono cose che nel sistema precedente non sono comprensibili. Cioè, se io dovessi mandare a lavorare in fabbrica qualcuno il cui padre lavorava in fabbrica, come farei? Visto che non c'era la fabbrica prima, non so se questa cosa è chiara. Cioè, ci troviamo davanti a talmente tante professioni, necessità inedite, che tutto il sistema precedente non è in grado di soddisfarle. Cioè, se io dovessi veramente contare sullo Stato, sul fatto che io seguo la professione di mio padre, come faccio a fare cose nuove? Non so se questo è chiaro. Per certe cose riesco a trovare delle similitudini, come dicevamo prima, il cavallo vapore, no? Più o meno. Allora, se tu sei un assicuratore, ti posso cominciare a considerare come uno dei chierici, degli scribi, insomma, in qualche modo ti trovo una configurazione anche comprensibile nel sistema precedente. Ma l'operaio della fabbrica no? Come lo definisco un operaio di fabbrica? Come lo definisco il proprietario della fabbrica? Non lo infilo. A cosa equivale? Non è pensabile. E quindi il sistema scoppia. E arriviamo all'oggi, ovvero sia il luogo dove teoricamente tu puoi sceglierti qualunque professione senza dover avere limitazioni parentali, di nascita, teoricamente è sempre importante sottolinearlo, però di fatto, perlomeno a livello di aspettative, è pensabile. Tenete presente che se andate a vedere Alma Laurea, scoprite che la, mi pare, un 30% di laureati poi va a fare il mestiere del padre, per cui, come vedete, nel dato... Cosa che non è disdicevole di per sé, dire, no? È pratica, non si capisce bene uno perché debba per forza decidere che deve fare altro. Però, insomma, diciamo che nell'ottica dell'oggi questa cosa non è ben vista nell'aspettativa della popolazione, della nostra cultura, scusate, tu dovresti essere meglio di tuo padre, quindi dovresti fare qualcosa di più prestigioso, qualcosa di più redditizio, qualcosa di più importante, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è vero che vi do questa cattiva notizia, voi siete, ma voi siete grandi, insomma, oddio, quanti, 23, 24 anni, quanto avete? Manco? Perfetto. Ecco. No, allora ci siete anche voi in mezzo a questo calderone, siete la prima generazione dove non è detto che i figli stiano meglio dei padri. E questo è un cambio serio all'interno delle prospettive sociali, è un cambio marcato, no? Perché noi veniamo da 300 anni di storia nella quale tutte le generazioni spesso e volentieri si sono sacrificate apposta perché i figli stessero meglio, no? Non so se vi ricordate, qualcuno ha mai sentito Guccini, che era, mi pare, l'avvelenata, io sono della mia gente il primo che ha studiato. Questo in Italia è qualcosa che fino all'altro ieri era corrente, no? Ancora oggi spesso e volentieri questa, non è che ci siano tutto sto gran numero di laureati rispetto a prima, ma non c'è paragone, ma fino a un certo punto in Italia laurearsi era una cosa che, diamine, era complicato, non capitava quasi a nessuno, dovevi arrivare da avere tradizioni, avere fondi, avere tutta una serie di cose, da agganci, di relazioni, e ti laureavi. Quindi capite che, insomma, in quest'ottica c'è comunque questo senso di progressione, questo senso di grande miglioramento. Perciò tutti questi nuovi valori della modernità, ivi inclusa l'economia, che, come vedremo a momenti, è focale per queste evoluzioni, devono essere compresi ex novo, perché non ci sono gli strumenti e i quadri di riferimento, non ci sono le categorie, non c'è niente. Indi occorre una nuova disciplina. Indi, Comte, sacrifica tutto il suo, come dire, tesoretto di prestigio accademico precedente per giocarsi una nuova carriera e crea la sociologia. Sta sociologia, secondo lui, è la scienza della società. E ivi iniziano i nostri problemi per certi versi, perché di fatto la società è una parola talmente ampia che non significa niente in ultima analisi. Quindi non solo, ma la definisce anche la regina delle scienze in un momento di megalomania totale, e ci si trova quindi davanti a un paradosso, nel senso che c'è quest'ultimo arrivato del mondo scientifico e accademico che pretende di essere più importante di tutti gli altri, i quali ovviamente si ammazzano alle risate e gli spiegano alcuni concetti. Perché il problema qual è? Che di fatto tutte le discipline studiano la società, da certi punti di vista, però ti occupi della società dal punto di vista del diritto? C'è giurisprudenza. Ti occupi della società dal punto di vista dei rapporti produttivi? C'è l'economia. Ti occupi della società dal punto di vista dei fondamenti teorici? C'è la filosofia. A che servi tu? Questo più o meno è il... Quindi tu dovresti darti un oggetto di studio un tantino più, come dire, delimitato, no? Perché dire che studi la società equivale a dire che non studi niente. Con calma, ci arriviamo con calma, perché ce ne sono, ancora oggi non ci siamo chiariti molto in sociologia, ancora oggi abbiamo dei dubbi su cosa si studia e cosa no, per cui è una storia che ci portiamo dietro da 200 anni. Il divertente della questione è che il problema adesso ce l'hanno pure tutti gli altri, per cui noi da un certo punto di vista siamo parecchio avanti, visto che sono 200 anni che ci facciamo i conti, adesso la questione ci porta paradossalmente a un grado di maturità e di maneggevolezza del problema diverso. Però comunque la storia della sociologia per un sacco di tempo, direi fino ad oggi, è in pratica la storia del chiedersi che dobbiamo studiare. Cioè quale aspetto della società è più interessante, è più opportuno prendere in considerazione, è più significativo, meglio mi permette di capire gli sviluppi. Perché le discipline, soprattutto nel quadro in cui emerge la sociologia, quindi nel quadro positivista, che adesso vediamo che significa, vorrebbero essere in grado di prevedere, vorrebbero formulare delle leggi. Perché? Perché si rifanno a un modello di conoscenza che è un modello che in quel momento ha un grandissimo successo, ed è la conoscenza scientifica, della scienza naturale, le scienze dure, che sono quelle che hanno portato la tecnologia a tutti questi grossi progressi, eccetera, eccetera. Quindi l'ideale di Kant qual è? Di riuscire a studiare la società come la fisica studia il mondo naturale, come la geologia studia i suoi oggetti di studio, allo stesso modo identico. Pretesa bizzarra, diremmo noi a questo punto, ma noi siamo venuti dopo un secolo di dibattiti molto accesi in proposito, per cui è facile dirlo. Dal suo punto di vista il discorso non fa una piega, perché il modello di conoscenza scientifico in quel momento era decisamente vincente. Era il modello che veniva, vi ricordo, dalla rivoluzione scientifica del 600, quindi da Newton, Leibniz, insomma tutti grandissimi nomi. Era quello che ci aveva dotato finalmente, tra virgolette, di un sistema di calcolo, che è il calcolo differenziale, che ha portato con sé altra gran parte della modernità. Tutto il digitale odierno deriva da allora. Sapete perché il digitale si chiama digitale? Un'altra fregatura pure questa, un altro false friend come il positivismo. Viene dal fatto che in inglese cifra si dice digit. Allora vuol dire, infatti in francese si dice numérique, perché i francesi non accettano nessun tipo di inferenza di altre lingue. Vuol dire la riduzione della materia a numero. Quindi vuol dire l'audio digitale di fatto cos'è? Una serie di 0 e 1. Lo saprete, immagino, no? In linguaggio macchina funziona così. Vuol dire ridurre tutto quello che noi riusciamo a gestire ultimamente a stringhe di numeri. Ok? Quindi, in qualche misura, ecco, le conseguenze delle scoperte di Newton e compagnia cantante portano a questa assoluta adorazione dei numeri che abbiamo noi. E questo è un po' un problema, ma lo vediamo fra qualche tempo. Ad ogni modo. Dicevamo quindi che dal punto di vista di Kant, per fondare sta benedetta disciplina, il modello di riferimento migliore era il modello scientifico, ed è quello che fanno tutti i positivisti. Il positivismo è una corrente filosofica che nel 700-800 va per la maggiore, si è inoltre ulteriormente rafforzata di recente con i neopositivisti, e dice cosa? Dice che il fondamento della conoscenza è il dato. Questo perché positum in latino significa dato. Quindi positivo non vuol dire yeah, non vuol dire giovanotti, non vuol dire siamo tutti allegri e tutti amici, ma vuol dire semplicemente che è una scienza, un sapere che si fonda sui dati. Ah, ve lo dico prima perché sennò poi in sede di esame qualcuno mi dice è positivo perché erano tutti quanti ottimisti e mi tocca cacciarlo via, non è carino. Quindi avviso prima. Quindi il corso di sociologia positiva, come vi dicevo, è un corso che presume di conoscere la società attraverso dati empirici. E questo segnala una grossa differenza rispetto al sapere precedente, perché la sociologia è un pensiero, diciamo secondo Kant, per il momento lo prendiamo per buono, un pensiero del sociale, un pensiero della società che però si confronta con risultati empirici, mentre la filosofia questa cosa non la fa. La filosofia elabora una teoria e te la presenta. Ciao. Noi elaboriamo una teoria e tendenzialmente vorremmo vedere se è vera. E come facciamo a vedere se è vera? Attraverso tutte quelle che sono le metodologie di ricerca, no? I sociologi hanno a loro disposizione tutta una panoplia di strumenti di ricerca che sono quantitativi o qualitativi e che permettono, attraverso certi procedimenti mentali, di dire sì, ho ragione, no, ho torto. Lo facciamo attraverso quelli che vengono chiamati indicatori sociali, cioè dei fenomeni che ad uno studio attento sembrano, possono confermare o meno una teoria. Nel senso che appunto il sapere sociologico si costruisce su due pilastri, una teoria interpretativa della realtà e gli strumenti metodologici che permettono di verificare se questa teoria funziona oppure se sono soltanto tutta una serie di pippe mentali di quello che l'ha elaborata. Noi di metodologia non ci occupiamo perché sennò veramente servirebbe un sacco di tempo, però tenete presente che la differenza, una delle differenze radicali tra filosofia sociale e sociologia è che la filosofia sociale elabora teorie senza nessun tipo di riscontro. La sociologia invece va a vedere, cerca di trovare degli strumenti empirici che permettano di dire allora ho ragione. Okay? Se tot persone si comportano in questo modo, vado a controllare se si comportano in questo modo, allora vuol dire che eccetera eccetera eccetera. Tanto per farvi un esempio che vi pertiene in modo radicale. Posso dire dell'università che in Italia fondamentalmente l'università è uno strumento di promozione sociale e non uno strumento di ricerca. se fossi un filosofo, più o meno avrei finito lì. Beh, farei tutta una serie di ragionamenti molto arzigogolati e vi dire. Da sociologo vi dico, come faccio a verificare se è vero oppure mi sono inventato sta cosa? Vado a vedere le motivazioni degli studenti per venire. Comportamento empirico. Che cosa mi aspetto? Se fosse vero che vengono per il sapere, mi dovrebbero dire che hanno scelto il loro corso di laurea perché gli piace il loro corso di laurea. Se questo non vale, mi diranno altro. Vado a vedere Alma Laurea e scopro che la scelta del corso di laurea in base all'interesse in quelli che rispondono alle domande di Alma Laurea è il 10%. Che vuol dire che il 90% degli studenti universitari sta qua, non si sa perché ragione. O meglio, per altri motivi, perché poi non lo sappiamo quali sono i motivi stessi. Non so se questa cosa è chiara. Vuol dire che il comportamento pratico dello studente conferma una mia idea, una mia ipotesi teorica. Quindi questo è il ciclo di, no? Allora, scoperto che non è questa la motivazione, mi posso interrogare ulteriormente e cercare di capire perché venite all'università, voi esclusi ovviamente, perché è sempre meglio escludere i presenti in questo genere di cose. Spesso e volentieri si va all'università per un problema di promozione sociale, perché la laurea rappresenta un passaggio di status. Quando sei laureato, in Italia soprattutto, lo status automaticamente scatta di uno, cioè sali nella stratificazione sociale. Però lo vediamo un po' meglio anche questo. Allora, Comte ci dice questa cosa. Dopo Comte, gli altri sociologi sono, diciamo, divisibili in due categorie. Ci sono quelli che non sapevano dove andare a sbattere la testa già da prima e quindi finiscono in sociologia perché è un campo ancora in forme, quindi ci si possono infilare dentro studi di tutti i tipi. Ci sono quelli che invece hanno più o meno lo stesso tipo di interesse di Comte per la comprensione della realtà, che cominciano a interrogarsi sull'oggetto della sociologia, giusto appunto, come dicevamo. Che diavolo studiamo per poter parlare della società? Cioè, qual è il versante più significativo? Perché la società è estremamente variegata una volta che noi cominciamo a prenderla in considerazione. Per farvela abbastanza breve, le due grandi posizioni teoriche che merita conoscere sono quelle che dicono della società conviene studiare la struttura o nella società conviene studiare l'azione degli individui, dei soggetti. Ce ne sarebbero un'altra pletora, però ripeto, visto che voi non siete, come dire, non avete nessuna pretesa di essere sociologi, non vi interessa. Quello che secondo me vi interessa è capire questo discorso, ovvero sia il fatto che la disciplina si è sempre confrontata con la realtà in modo abbastanza problematico, perché la realtà di fatto è estremamente complicata, estremamente complessa e richiede degli strumenti di comprensione di volta in volta, ad hoc, elaborati ad hoc. Allora, vediamo che cosa significa questo discorso. In linea di massima, cos'è la struttura? La struttura è un insieme di elementi, trovate più o meno tutto quanto nelle slide. Ah, a proposito, prec. Il sito nel quale trovate le lezioni più materiali assortiti di supporto si chiama www.sociologica.it. Tra l'altro vi trovate anche tutte le lezioni che sto tenendo di generale a Narni, perché adesso vado a insegnare a Narni dopo, che è un corso di sociologia molto più ampio, per cui chi volesse approfondire ci sono tutte le parole chiave degli argomenti trattati nelle lezioni e quindi può anche sentirsi altri corsi volendo. Poi ci sono slide, c'è un sacco di cosette, oggi non le usiamo, di massima non mi interessa, però insomma, se poi è il caso magari un'occhiata gliela diamo. Intanto, ad ogni modo, dicevamo, struttura è quindi un insieme coordinato e duraturo nel tempo di elementi interdipendenti. Ciò che in qualche misura assicura la continuità della società. All'interno della società ci sono delle strutture che vediamo evidenti, istituzioni, organizzazioni, valori, tutte queste cose qui. Quindi studiando quelle noi capiamo la società. Gli altri dicono e oltretutto queste influenzano l'azione dell'individuo. Gli altri teorici dicono no, è l'azione dell'individuo che modifica e crea le strutture, per cui a me interessa studiare l'azione dell'individuo più che non mi interessi studiare le strutture. l'azione dell'individuo la vedremo, però in linea di massima vi rendete più o meno conto di che significa. Un agire che abbia un senso, mirato a soddisfare degli interessi, dei desideri, condivisi o meno, eccetera, eccetera. Qual è il grande problema? Allora, prima di tutto, non è che i teorici della struttura non vedano che esiste l'azione, e viceversa. Cioè, se ne rendono conto perfettamente, non sono degli idioti, capiamoci. Però qual è il loro ragionare? Che l'una è funzione dell'altra. Avete presente l'espressione x, y uguale a f di x? Ecco, una variabile dipendente e una variabile indipendente. Quindi che succede? Che i teorici della struttura dicono la variabile indipendente è la struttura. E quindi l'azione degli individui io la spiego attraverso lo studio della struttura. Per essere economico non serve che studi, no? Se vedo i cambiamenti di una che influenzano quelli dell'altro, sono economico, studio direttamente quella che funge da chiave interpretativa e ho risolto il mio problema. Allo stesso modo, i teorici dell'azione dicono no, è il contrario, l'azione è la variabile indipendente e la struttura consegue. Per cui dovendo studiare, studio l'azione. Chiaro? Attraverso l'una spiego anche l'altra. Questo per farvi un esempio che forse avrete sentito nominare, visto che i tempi sono passati non ne sono più così sicuro, ma il marxismo, la teoria marxiana, è esattamente questo. Cosa dice Marx? Che l'economia è la variabile indipendente. Tutto il resto è interpretabile in chiave di economia, struttura e sovrastruttura, tanto per ricordare così al volo cose che forse sapete. Quindi capite che gli altri ragionano più o meno così, struttura, azione, azione, struttura. Qui stiamo, come dire, stringendo estremamente questa parte, però insomma credo che sia per il momento abbastanza chiaro. Qual è il limite di questo pensiero? Che è vero che posso interpretare la società in termini di struttura e quindi interpretare anche l'azione degli individui in termini di struttura, ma non riesco a farlo interamente. Cioè struttura e azione non sono interamente riducibili ad una dipendenza dall'altra variabile. C'è qualcosa che è peculiare dell'azione e qualcosa che è peculiare della struttura. Se io quindi adotto questa visione così netta, studio solo una o studio solo l'altra, capisco fino a un certo punto. E nel momento in cui vado a fare delle previsioni, nel momento in cui cerco di formulare delle leggi, sbaglio. Vi faccio presente che questo è lo stesso problema che hanno paradossalmente un po' tutte le discipline, non soltanto le discipline umanistiche. Oggi come oggi la scienza ha una serie di grossi problemi sui quali è opportuno che rifletta e di quelli ci occuperemo in una lezione ad hoc perché sono discorsi un attimo ispidi. Però comunque nel momento li lasciamo andare. Però faccio un esempio, l'economia, notoriamente, non è brocca una, non so se avete presente, sono 5 anni che paghiamo, ma comunque anche prima, l'economia dalla nascita viene chiamata la scienza triste, perché riesce a spiegare forse soltanto ex post, non è mai riuscita a prevedere un accidente. Gli economisti da questo punto di vista hanno una fama che bisogna capire perché, ma comunque è del tutto immeritata, cioè non ne imbroccano mezza. Perché? Perché loro sono titolari di un'ulteriore riduzione che vedremo un po' meglio in seguito, però di fatto della realtà capiscono poco. Siccome la realtà è molto più complicata di quanto loro non pretendano, e qui vi citerei Shakespeare quando diceva vi sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne veda la tua filosofia, è vero. E noi ci siamo accorti tra i primi, perché abbiamo cominciato a vedere che quello che dicevamo e quello che accadeva regolarmente non andavano gli uni con gli altri. Per cui, e siamo praticamente all'oggi, la idea generale dei sociologi più avvertiti, fra i quali mi inserirei, è di riuscire a trovare un modo per conciliare struttura e azione. Quindi non o struttura o azione, ma struttura e azione. Il che però non è per niente facile. E qui andiamo a fare un po' di epistemologia for dummies, come si dice in gergo. Uno dei punti focali della ricerca, qualunque tipo di ricerca, e che è influenzata dal carattere, dalla personalità, dal sistema di valori del ricercatore. questa è una cosa che con la scienza già ci azzecca poco, perché gli scienziati pretenderebbero di avere un sapere oggettivo. Il condizionale è d'obbligo, però per il momento lasciamo da parte gli scienziati, parliamo degli scienziati umani, cioè di noi. Il che vuol dire che la scelta a favore della struttura o dell'azione non è una scelta razionale e oggettiva. Vi faccio un esempio pratico. Vi dice male perché qui... Però facciamo conto che la bottiglia sia a metà. È mezza piena o è mezza vuota?
Dipende dal punto di vista.
E non è ovvio come, non è ovvia come questione. Dice giustamente la vostra collega, dipende dal punto di vista.
Non lo può vedere...
Però è un punto di vista pre-razionale. Non so se mi spiego. Cioè il mio vederla mezza piena o mezza vuota non deriva da valutazioni razionali, perché razionalmente è mezza. Quindi se io privilegio l'una o privilegio l'altra è una mia scelta. Ed è una scelta che deriva da un tratto caratteriale che non è, come dire, normalmente revocabile in dubbio attraverso argomenti razionali. Noi lo chiamiamo, in modo molto poco originale, ottimismo o pessimismo antropologico. Vuol dire che tu sei portato a vedere le cose meglio o vederle peggio, quindi ad assegnare colpe o a dare valori a seconda del tuo atteggiamento. Come questo influenza l'opposizione fra struttura e azione? Allora, se noi immaginiamo una serie di termini, una serie di conseguenze della scelta, vediamo che l'idea di struttura porta con sé un'idea di ordine. La struttura è un insieme di, come dire, elementi solidi, stabili. Porta con sé un'idea di stabilità, porta con sé un'idea di sì, di contenimento in qualche modo, direi, come dire, di normatività. Ok? Vuol dire che coloro che privilegiano lo studio della struttura ritengono che questi aspetti siano importanti. Perché ritengono che questi aspetti siano importanti? Perché di norma hanno una particolare concezione antropologica, che vuol dire hanno un'idea di uomo, con la U maiuscola. Non so se avete presente Rousseau e Hobbes.
Sì.
È lo stesso discorso, quindi come vedete risale a ben prima della sociologia, non è che ci siamo accorti di cose nostre. Rousseau e Hobbes parlano dello stesso uomo, noi, no? Però per uno, homo homini lupus, ovvero sia l'uomo, se lasciato a sé, è un lupo per l'altro uomo, quindi lo assale, lo depreda, lo sbrana, lo uccide, eccetera, eccetera. Rousseau invece è il buon selvaggio, il selvaggio è buono, di suo lo roviniamo noi con la società. Quindi come vedete siamo proprio agli antipodi. E questo discorso non è articolabile in chiave razionale, perché se tu dovessi dimostrarmi che gli uomini sono cattivi o buoni, troveresti milioni di esempi per una e per l'altra tesi. Tu mi dici Marx, no, mi dici, no, Marx no, poverino, non ce lo metterei. Mi dici Stalin, io ti rispondo San Francesco. Tu mi dici Hitler, io ti rispondo Suor Teresa. Che volevo fa? Siamo buoni o cattivi? Problema serio. Però, di fatto, quest'idea dell'uomo è quella che muove le scelte dei teorici. Allora, se l'uomo è cattivo, cos'è che fa in modo che conviva? Perché questo è un grosso problema, cioè com'è che noi conviviamo? Come mai nelle città non ci sono lotte al coltello, all'arma bianca continue, anche se ultimamente accade piuttosto spesso, ma comunque sempre poco rispetto a quanti siamo? Cioè com'è che ci sopportiamo? No? I teorici della struttura ti dicono perché c'è la struttura che ci impedisce di fare carognate assortite. Ci sono leggi, ci sono pene, c'è la pena di morte, dice Hobbes, che è fondamentale. E quindi l'uomo, che è riottoso di suo, invece viene portato a stare insieme agli altri perché ha paura di lasciarci le penne, o di essere carcerato, o di essere inviato ai bagni penali e tutte le cose divertenti che accadevano al tempo, nelle galere. Coloro che invece ritengono che l'uomo sia bravo di suo, sia buono, cosa dicono? Che non c'è bisogno di questa costrizione, anzi, questa costrizione, come dire, è parecchio insopportabile, ed è meglio lasciare che gli uomini si organizzino, convivano attraverso processi di controllo e di armonizzazione, senza dover, come dire, imporre comportamenti, senza dover forzare a fare cose, ma semplicemente gestendo la convivenza che di suo viene spontaneamente. Se applicate questo ragionamento all'economia, vi accorgerete che l'economia in un certo senso partecipa del pessimismo antropologico. Perché soprattutto l'economia classica cosa predica? La concorrenza di tutti contro tutti. Quindi dice, gli uomini, naturalmente, e questo è un aggettivo estremamente impegnativo, sono portati a competere con l'altro e bisogna fare in modo che questa competizione avvenga attraverso e in contesti in qualche misura regolati, perché altrimenti succede un finimondo. Però di fatto, se ci pensate un attimo, storicamente tutta sta competizione non si vede. Voglio dire, le bande iniziali, le famose società primigene, quelle in cui, da cui siamo arrivati anche noi, secondo voi come diavolo hanno potuto darsela una struttura che limitasse la loro feralità prima di autodistruggersi? Se vogliamo essere, non so se mi spiego. Cioè, com'è possibile in una banda di ominidi che questi già se fossero dati una struttura per fare in modo che potessero convivere? Da un punto di vista di anche di studi del comportamento, di etologia e di eccetera eccetera, si sta cominciando a capire dopo 300 anni di tempo che l'uomo tendenzialmente coopera, non è che tendenzialmente assale l'altro, perché altrimenti non ci spiegheremmo come diavolo siamo arrivati dove siamo. Perché se fosse vero che effettivamente c'è questa tendenza ad aggredirsi gli uni con gli altri, avremmo fatto Highlander 2000 anni fa, no? Ne sarebbe rimasto solo uno contento, poi morto, saremmo finiti lì. No, di fatto l'uomo coopera molto più di quanto non concorra. Quindi nella prassi uno vedrebbe che forse l'ottimismo sociologico è più sensato del pessimismo antropologico. Non solo, ma il pessimismo antropologico ha anche un altro problema. Non so se qualcuno lo vede. È un problema logico.
Che non dà prospettive future di società.
No, quello no, tutto sommato, perché ne dà un certo tipo fondamentalmente, sul quale si può discutere. Perché se è vero che gli uomini sono cattivi, perché io devo dar retta a qualcun altro? Perché qualcuno è meno cattivo di me? Non so se mi spiego. Cioè, nel pessimismo antropologico c'è un fallo di fondo che non si riesce a capire come mai qualcuno che è cattivo riesca a concepire tutta questa idea della struttura per tenere a bada gli altri. Cioè, vorrebbe dire che qualcuno non è cattivo, allora i fondamenti del pessimismo cadrebbero. Quindi, di fatto, il pessimismo, logicamente, non è mantenibile. È un po' il dilemma del prigioniero, non so se ne avete sentito parlare. No? Quello in cui la gente mente, se tu menti, non menti, non si capisce più un tubo. Insomma, ecco quello. Allora, se tutti sono cattivi, perché io devo dar retta a qualcuno? Tanto è cattivo come me. Perché tu puoi arrogarti il diritto di parlare a me, che sei una chiavica esattamente come me? Allora, vi faccio presente che a questo problema si è, come dire, posto rimedio per un sacco di tempo chiamando in causa il divino. Allora sì, siamo tutti cattivi, però a qualcuno Dio ha parlato e quindi quello c'ha le tavole e ti può spiegare le cose, no? Funziona pure bene per un certo lasso di tempo, e che poi piano piano sta cosa si è un po' persa, no? Solo che non abbiamo tenuto presente che si stava perdendo questa giustificazione trascendente dell'interpretazione pessimista, per cui oggi ci troviamo con un problema di legittimazione generalizzato dal punto di vista dei pessimisti. Perché la scelta razionale democratica, se ne vogliamo parlare in questo senso, in un'ottica pessimista non funziona. Non so se mi spiego. Cioè, senza l'intervento del trascendente, riducendo tutto all'immanenza dell'oggi, quindi al fatto che io decido chi sono i miei governanti, se siamo tutti cattivi, quelli non hanno nessun titolo a parlare, io non ho nessun motivo di stare a dar loro retta. Capite? Quindi il mio rispetto per le leggi, piano piano, si sfarina. Perché dove manca la giustificazione trascendente, che è l'unica che può fare la differenza fra noi, perché siamo tutti cattivi, no? Sapete, gli uomini sono tutti peccatori, ecco, ce n'è qualcuno che è un po' meno peccatore degli altri. Allora, quando questa giustificazione però viene a mancare, il perché io debba dar retta agli altri in un'ottica di pessimismo non è per niente chiaro. In un'ottica ottimista sì, perché in qualche modo, no, attraverso la scelta dei più, che sono sensati, che possono esprimere dei pareri fondati, allora si giunge a un'interpretazione. Ma se tutti siamo cattivi, perché quello ha diritto di dirmi fai questo, fai quello, vieni qua, vai là? Non c'è nessun motivo. Quindi, come vedete, anche se non è così consapevole il problema, la difficoltà di seguire l'ordine costituito e quindi la crisi che l'ordine costituito mostra spesso e volentieri ultimamente deriva anche da questo, dal fatto che da un punto di vista pessimista, che come vi dicevo è prerazionale, quindi non è scalfito dalla prassi, non è scalfito dal ragionamento, esiste, è un'attitudine, un atteggiamento, un tratto caratteriale col quale bisogna fare i conti, ma non è in linea di massima modificabile. Non so quanti di voi si possano proclamare pessimisti o ottimisti o conoscano qualcuno che è pessimista o ottimista, ma non c'è verso di convincerli in nessun modo che le cose potrebbero stare diversamente, perché non è qualcosa di disponibile razionalmente, capite? Non c'è verso di convincere un pessimista che le cose potrebbero andare meglio, che gli è capitato qualcosa che tutto sommato, io lo dico perché mia madre più o meno è così, quindi lo so per esperienza diretta. Pessimista è un pessimista, qualunque cosa accada poteva andare meglio, nella migliore delle ipotesi. E se no, comunque accidenti, eccetera, eccetera, eccetera. Se invece sei ottimista, pure se ti capita una catastrofe, tutto sommato, vabbè, però se no poteva andare peggio. Sempre lì, no? Più o meno. L'idea generale è quella. Quello che è importante, però, è che questo tratto, che probabilmente vi sembrerà estremamente astratto, non è astratto per niente. È qualcosa che incide pesantemente sui nostri modi di essere, perché attraverso le scelte politiche, attraverso le compagini e le scelte amministrative, si traduce in prassi. E vi faccio un esempio per capirsi. Secondo voi, questo, che è il foglio firme, può essere interpretato in chiave di ottimismo o di pessimismo antropologico? Perché?
Il fatto che può essere anche firmato dal gente che può mancare in questo momento?
No.
Non proprio. Cos'è che si sta a simboleggiare sto coso?
È la presenza di qualcuno a una lezione.
E perché ho bisogno che questa sia certificata? Perché non mi fido che altrimenti tu venga, che io poi lo possa aggirare è un altro discorso, perché o mi metto a fare contrappello oppure, come dire, lo prendo per buono. Però il fatto stesso che ci sia è un chiaro segno di cambiamento di clima, perché se me l'avessero chiesto a me quando ero studente ci avrei fatto un aeroplanino e gli avrei tirato come tutti i miei colleghi, perché l'idea quando eravamo all'università noi che qualcuno ci chiedesse, ci controllasse quello che facevamo, non ci si affacciava al cervello lontanamente. E l'università era così, cioè tu arrivavi, c'erano gli insegnamenti, te li sceglievi da solo, non avevi problema di coordinamento orario perché facevi come ti pareva e nessuno ti chiedeva niente. Poi c'erano gli esami, se andavi bene all'esame bene, se no era un problema tuo. Perché? Perché ci si fidava che l'universitario fosse in grado di autodefinirsi e di autogestirsi. Che è successo? Che col tempo questa cosa un po' non ha funzionato. Un po' ci sono stati dei cambiamenti culturali ma radicali in proposito, e quindi dal clima ottimista della mia università siamo passati al clima pessimista della vostra, in cui voi siete qui dentro irreggimentati, chiusi e non avete nessuna possibilità di intervento sul vostro corso di studi, o no?
Bisogna vedere.
C'è poco da vedere, voi sapete perfettamente quando e come.
La possibilità di scegliere per alcuni esami soltanto,
Per carità, è chiaro che non è come dire ferrugginosa la questione, però rispetto alla capacità di autodefinizione di corso che avevamo noi, c'è paragone. Cioè voi arrivate e avete che il lunedì fate questo, il martedì fate quello, dopo domani e so 2 ore, so 4 ore, so 6 ore, dovete stare qui, dovete firmare, dovete giurare, impicci, imbrogli. È tutta una serie di cose che dal punto di vista della maturità di comportamento dicono un sacco di cose. Cioè noi non ci fidiamo che voi siate in grado di venire qui a studiare per conto vostro. Io devo fare in modo, star lì col fucile, farvi tutti i cambi, stare attento che gli orari non si sovrappongano. Tutta una serie di cose che all'università degli anni 80 sarebbero state inconcepibili. Capite? Quello è il punto. Sarebbero state inconcepibili. Quindi il cambiamento, 20 anni, 15 anni, non è una storia, diciamo, se c'ho nei tempi l'area geologica, no. È che quando però c'è, poi lo vedi. Perché il cambiamento a monte negli equilibri fra pessimismo e ottimismo poi diventa la prassi, capite? Non so se avete mai visto quel PowerPoint che gira su internet dei quarantenni che si chiedono come hanno fatto a sopravvivere. Non vi è mai capitato? Sarebbe carino che vi capitasse, essendo ovviamente coinvolto, anche se ancora per poco, nella categoria, ma ammazzo dalle risate, perché che c'è? Ci sono tutta una serie di comportamenti che per noi erano assolutamente quotidiani e che oggi sono proibiti in modo radicale. Oggi c'è tutta una serie di cose che devi fare per fare qualsiasi cosa. Vai a sciare, devi mettere casco, le ginocchiere, i pantaloni rinforzati, devi stare attento ai semafori, agli annunci sulle piste. Vai in macchina, devi mettere cinture, possibilmente il casco pure in macchina perché non si sa mai, eccetera, eccetera. Voglio dire, sono tutte cose con le quali noi non abbiamo mai avuto dimestichezza. Capite? E quelli prima di noi ancora meno. Cioè, sono tutta una serie di problemi che ci stiamo facendo sempre di più tutti quanti. Perché qual è la sensazione fondamentale? Che se tu lasci l'essere umano da solo, quello è un tale idiota che si uccide, si sbrana, si avvelena, si fa male, si dà fuoco. Insomma, tutta una serie di cose per le quali noi dobbiamo in qualche modo salvaguardarlo. E quindi c'è una produzione normativa che è assolutamente ipertrofica. Capite? Quello è il punto. E questa è prassi, non è una cosa che ci stiamo inventando noi. Tenete presente che la grandissima parte delle norme di comportamento con le quali noi conviviamo non c'è mai stata in nessuna società. Nelle società precedenti, lo Stato famoso su cui tutti hanno a che ridire si occupava di guerra, di politica e di commercio. La gente viveva come cazzo gli pareva a lei. Che può essere stato positivo o negativo, su questo possiamo discutere. Però il conto centrale della questione è che c'era una stima nei suoi confronti tale per la quale non c'era bisogno di andare a dire come si deve fare questo, come si deve fare quello, come devi cucinare, come devi mettere i salvavita di qua e devi mettere di là, hai controllato quando esci da casa, ti sei preso il cappello di lana, manca solo che te cantano la ninna nanna e dopodiché abbiamo fatto tutto. Ma noi saremmo esseri adulti e capaci di decidere, ragazzi? Questa è una cosa che non è evidente, ma voi da 18 anni in poi dovreste essere adulti. Adulto vuol dire capace di autodefinirsi, che io sappia, no?
Però la società ha creato tutta questa normativa perché ci sono stati magari eventi in passato che l'hanno portato a...
Gli eventi non hanno una loro, come dire, contrariamente a quello che dicono i positivisti, gli eventi in sé non significano niente, è il modo in cui li leggi che è importante. E quindi se tu li leggi da un punto di vista di pessimismo, quegli eventi ti dicono che è molto più opportuno che tutti noi cominciamo a stare a dieta, a fumare di meno, eccetera, 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 perché è economico, perché conviene, perché fa bene, no, tutta una serie di ragionamenti assolutamente condivisibili in larga misura. Il problema è che sulla scorta di questi ragionamenti condivisibili tu ti trovi una vita che è praticamente commissariata, il che è discutibile, vuol dire, no? È chiaramente però un clima pessimista.
Dicevo, l'individuo comunque deve prevalere sempre,
perché lei è ottimista come vede, perché altrimenti sta logica, come dire, non è ovvio, purtroppo. Ma io sono d'accordo,
la società
però.
Uno, io vado al lavoro, cioè lavoro da 15 anni, faccio un esempio, ed è vero che questo si verifica, che sono tutti pecoroni, cioè tutti, no? Bisogna stare zitti, nascondere tutto, spariamo dietro, ma non, alla fine all'atto pratico non si dice mai niente. Io parlo di me, io sono sempre controcorrente, non ho mai paura di affermare le mie idee. E non me ne frega niente se questo in qualche modo, cioè se in questo sono diversa dagli altri, ma soprattutto diciamo all'atto pratico una
costa.
Sì, esattamente.
Lo so. Vabbè, però questo non che cosa che... dimostra? Dimostra quello che dicevo io prima, voglio dire che comunque in un quadro che sia ottimisticamente o pessimisticamente definito c'è comunque una parte di questo quadro che sfugge alle definizioni, altrimenti saremmo rovinati oggettivamente, no? Cioè una quota di libertà individuale teoricamente dovrebbe rimanere nonostante tutto. Il problema è che noi non riusciamo granché nella gran parte dei casi a bilanciare questa libertà individuale con quelle che dovrebbero essere i nostri obblighi verso l'insieme in cui viviamo, i legami di solidarietà, la convivenza, insomma c'è tutta una serie di, come dire, di dimensioni nel nostro stare insieme che spesso e volentieri ci sfuggono, e soprattutto se le interpretiamo alla luce solamente del pessimismo antropologico sono dimensioni che sono forzose, cioè, ti viene imposto di fare qualcosa, ti viene imposto di pensare a qualcun altro, di versare un certo tot a favore, eccetera eccetera. Quindi insomma diciamo che sono delle ripercussioni piuttosto fisiche, piuttosto palpabili di questi che dovrebbero essere semplicemente movimenti del pensiero. E ve lo dico per fare in modo che voi vi rendiate conto di questo, che i movimenti del pensiero non sono mai stati separati dalla realtà. L'idea che il filosofo sia sulla torre d'Avorio e pensi e questo sia del tutto indifferente per tutto il resto del mondo è una balla, perché il filosofo ha delle idee che propone in giro, che vengono poi in qualche modo reinterpretate, che passano al politico, che passano al corpo sociale, che diventano prassi, diventano scelte politiche, diventano scelte amministrative, diventano abitudini. Tutto questo è il farsi della società secondo la sociologia. Ed è interessante perché ti permette di capire cose. Di capire cose che altrimenti ti sembrerebbero o prive di logica o comunque, come dire, costruite al di sopra della tua testa. No, di fatto noi siamo fortemente e costantemente coinvolti in questo processo. Il nostro accettarlo o il nostro non accettarlo è qualcosa che in qualche misura ha delle ripercussioni. Il nostro agire, e qui credo che si capisca abbastanza bene, io sono un teorico dell'azione in quest'ottica e non un teorico della struttura, è in grado di fare la differenza, purché io riesca a pensare di farlo, di poterlo fare. Quindi questo è abbastanza interessante da prendere in conto. Però dicevo, posto questo, ovvero sia il fatto che queste due posizioni teoriche sono mosse da istinti, da percezioni che non sono razionali, diventa un po' complicato riuscire a conciliarle. Capite? Diventa uno sforzo cognitivo abbastanza, come dire, intenso, quello che permette di valutare struttura e azione contemporaneamente, perché vengono da universi mentali, vengono da atteggiamenti del ricercatore che non sono così facilmente disponibili. Okay? Questo cosa ci dice, che poi vedremo? Che il nostro agire e il nostro pensiero spesso e volentieri non sono solamente razionali. Noi pretendiamo che il pensiero sia razionale, ma di fatto non lo è. E questo ce lo dice la comunicazione non verbale, ce lo dicono le neuroscienze, ce lo dicono un sacco di altre discipline delle quali mi avvarrò per parlarne, non è semplicemente una questione sociologica, ma ci dicono quindi cose che dovremmo cominciare a pensarci come esseri più complessi che non semplicemente esseri razionali, nei quali il carattere, le emozioni, gli istinti giocano un ruolo fondante, le affinità. Ecco perché il versante relazionale è così importante un po' per tutti, perché nell'equilibrio che si crea in un rapporto, che sia una relazione a due, che sia un'aula di università o quello che è, c'è un qualcosa in più, un qualcosa che noi spesso e volentieri non valutiamo ma che è lì, che, di cui abbiamo percezione, no? Sapete quando andate a sentire un concerto, per esempio, che c'era feeling? Qualcuno mi spieghi che vuol dire c'era feeling? Lo usate come modo di dire?
Sì.
Avete presente? No, perché vi vedo smarriti. No. Niente.
Se fosse tipo un flusso di emozioni.
Esatto, ovvero sia, stai a definire una condizione emozionale, esistenziale in quel momento, che però non sai ben definire, perché da dove veniva sto feeling? Che è qualcosa che è lì e al quale ci stiamo riaccostando solamente adesso, perché per secoli abbiamo pensato che non fosse importante. L'abbiamo pensato da Cartesio, qui il colpevole è Cartesio, ma lo vediamo la prossima volta. Però comunque il punto è questo: se le teorie scientifiche, e nelle teorie scientifiche ci metto pure le teorie scientifiche dure, i biologi, i biologi, i medici, i chirurghi, tutti questi che presumono e pretendono di avere un sapere che è invariabile nel tempo ed oggettivo, non lo sono, non sono così oggettivi, perché sono esseri umani pure loro. E le scelte di ricerca, i modi in cui viene affrontata la ricerca, i criteri che vengono favoriti contro altri, fanno un'enorme differenza anche nel sapere scientifico. Il sapere scientifico ha bisogno di essere in qualche modo riaccostato alla realtà, perché altrimenti diventa un sapere problematico. Non so quanti di voi abbiano visto Dr. House. Niente. Qualcuno, sapete di che parliamo? Ecco. Dottor House, se lo guardate al di là del serial e del divertimento, dell'entertainment, è un continuo ragionare dei rapporti fra una dimensione umana della disciplina della medicina e una dimensione invece esclusivamente scientifica. No? Che cosa dice sempre Dottor House? Cosa è che privilegia, in qualche misura privilegia? L'intuito del singolo, che lui poi sia odioso, uno stronzo, per carità, va bene. Però di fatto quando è che salva la gente? Quando va al di là delle procedure, quando non riesce a utilizzare quelli che dovrebbero essere i mezzi oggettivi, no? Dice, vabbè, facciamo le indagini in proposito, facciamo l'analisi, ce ne vogliono 12 milioni, come lo troviamo il fattore in questione? Ho bisogno di andare a vedere la vita del singolo, ho bisogno di svegliarmi la notte di cazzo potrebbe essere questo, ho bisogno di una serie di dimensioni della prassi che attualmente nella prassi non ci sono. Capite? Questo è il punto. Quindi il fatto che noi si insegni più o meno dappertutto è anche per questo, perché noi in qualche modo possiamo portarvi un punto di vista che non è assolutamente l'unico punto di vista. Io non dico mai di essere un titolare di qualcosa di unico, ma è una possibilità di comprensione in più di quelle che invece in corsi specialistici come questo, come economia dove ho insegnato per anni, come tanti altri corsi, normalmente non vengono proposte. Voi vi dicono questo, questo, questo e questo, tutto così, preconfezionato, tranquillo, va benissimo. Però non è così semplice. E se voi andate a vedere i vari giornali professionali anche della medicina, grandi nomi, Lancet, Journal of British Journal of Medicine, insomma tutta una serie di grandissimi testi del campo, vedrete che c'è un dibattito in atto oggi sulle differenze tra approcci nella cura, modalità di cura e tutta un'altra serie di cose che non sono scientifiche, perché non sono definibili con parametri numerici. Non c'è verso di fare delle analisi e dire tra questo e questo va bene nella qualità di un rapporto, ma lo puoi sentire se sei in qualche modo allenato, se ci fai caso, se porgi ascolto a questo tipo di, come dire, no, di feeling, come dicevamo prima. E questo è qualcosa che appunto la nostra cultura ha rimosso radicalmente da secoli e che sta tentando lentamente di recuperare oggi. Il fatto stesso che qui abbiate un corso di basi psicologiche e relazionali, pur nell'accademia che è quella che lascia il tempo che trova, e con i ministeri che ci sono sosseduti recentemente, che insomma non erano proprio un granché, è un segno di attenzione strano. Perché in una logica di iperspecializzazione noi teoricamente non dovremmo esserci. Non avremmo senso. Che vuol dire che dovreste prendere in considerazione quando lavorate anche altre variabili, anche altre dimensioni, anche altri tipi di approccio nel modo di porvi, nel modo di instaurare una relazione, nel modo di comprendere chi avete davanti, quali sono i motivi spesso e volentieri che l'hanno portato a certe cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo più o meno è il discorso. Domande? Allora, per finire questa parte che è abbastanza topica, vi lascio con una riflessione che dal nostro punto di vista secondo me è abbastanza deprimente, perché implica che finalmente noi ci stiamo accorgendo di cose che altre culture hanno capito da 5.000 anni. Vabbè, però insomma bisogna prendere quello che passa il convento. Qual è il punto della questione? Che queste teorie che studiano anche l'uomo, perché le scienze umane in linea di massima si occupano dell'uomo e del modo in cui convive, dei suoi rapporti con i simili, eccetera, nel momento in cui scelgono drasticamente o l'una o l'altra dimensione, non capiscono una cosa, ovvero sia che l'uomo è complesso. Non so quanti di voi si autoascoltino tanto, però se cominciate a ragionare un po' sul vostro modo di vivere, sulle cose che fate, vi accorgerete che voi a volte siete buoni e a volte siete cattivi, senza un grosso equilibrio, senza una grande prevedibilità. Ci sono dei casi in cui sei veramente uno stronzo e dei casi in cui ti sorprendi da solo e ti ammazza quanto sono stato bravo stavolta, come è successo. Ecco, allora, se noi studiamo una realtà così complessa, come facciamo a studiarla attraverso una lente che ne vede soltanto una parte? Ogni uomo è buono e cattivo. In ogni uomo c'è un lato positivo e un lato oscuro, e l'equilibrio fra queste due componenti è quello che ti permette di capire quanto puoi, perché non capirai mai l'uomo nella sua complessità totale, ma di approssimarti il più possibile al comportamento, è ciò che ti permette di comprendere l'altro. Questa cosa il pensiero orientale l'ha capita, come vi dicevo, da 5.000 rotti anni, ed è simboleggiata perfettamente nel Tao. Non so quanti di voi abbiano presente il Tao. Ecco, il Tao non è semplicemente un bel ciondolo da mettersi al collo, ma incarna una teoria dell'uomo che è estremamente sofisticata, alla quale noi siamo arrivati adesso. Quindi vi lascio immaginare quanta strada dovremmo fare ancora e quanto ci si dovrebbe rivolgere verso Oriente per capire un po' le cose un po' meglio. Perché se tenete presente, il Tao non solo è equanimemente diviso fra bianco e nero, ma all'interno del bianco e all'interno del nero presenta un punto del colore opposto. Il che vuol dire che quindi non solo sei buono e cattivo, ma essendo buono puoi essere cattivo, essendo cattivo puoi essere buono, il che viene tradotto nelle nostre massime tipo la strada per l'inferno e la stricata di buone intenzioni, no? Tu parti per fare cose buone e scopri di aver fatto un finimondo. Succede spesso e volentieri. Però non è che sei tu che sei strano, è che siamo fatti così. Allora, se noi non prendiamo atto del fatto che l'umanità è così variegata ed è così complessa da comprendere e non cerchiamo di replicare questa complessità negli strumenti di comprensione, non la capiamo, semplicemente. Non riusciamo a valutare le politiche, non riusciamo a valutare i comportamenti, non riusciamo a mettere in atto cose che possano essere cure o comunque strategie o comunque campagne informative, ci sfugge, capite? E chiaramente bianco e nero possono significare anche razionale e irrazionale, possono significare corpo e anima, cioè noi abbiamo tutta una collezione di dicotomie attraverso le quali cerchiamo di comprenderci, che sono fuorvianti, perché non c'è solo il corpo e solo l'anima, non esiste, siamo un tutt'uno, valla spiegato tutt'uno. Ma sapete perfettamente che situazioni intellettuali o comunque situazioni emozionali hanno un diretto trasmettersi nel vostro essere corporeo, no? Vi imbarazzate e diventate tutti rossi. Com'è sta cosa? Com'è che comunicano così tanto intimamente queste due cose che dovrebbero essere separate? Vi ricordo che Cartesio, e da questo partiamo la prossima volta, distingue radicalmente res cogitans e res extensa. Dice, c'è lo spirito e c'è il corpo, e a noi del corpo non ci frega niente, perché il corpo è meccanico. È misurabile. Eppure il corpo reagisce. Vedi una persona che ti piace e c'hai le famose farfalle nello stomaco, vedi qualcun altro e ti si induriscono le mandibole e chiudi gli occhi automaticamente. Ci sono una serie di cose, di rapporti, di reazioni costanti, fisiche, che derivano da atti cognitivi. Leggi una cosa che ti piace e ti vengono i brividi. Come lo giustifichi? Senti una bella canzone e rimani senza fiato. Cioè, sono tutta una serie di esempi piccoli che però tradiscono una cosa, ovvero sia il fatto che noi siamo una unità mente-corpo, non c'è o l'una o l'altra, però il nostro modo di pensiero è quello, quindi allora o c'è il rosso o c'è il bianco o c'è il nero o c'è il corpo o c'è l'anima o c'è lo spirito o c'è il materiale e non funziona. Questo è il grande problema della nostra cultura attuale. La nostra cultura attuale non funziona perché ha diviso in modo radicale una serie di dimensioni che sono invece costantemente conviventi nell'essere umano, con tutto quello che questo comporta, che non è necessariamente tutto bene, ovviamente. Non sfatiamo la questione dell'happy ending. Possono esserci grossi problemi, possono esserci grossi difetti, possono esserci grossi scatti di violenza, quello che vi pare. Però questo è, non è che se io sostengo che è diverso cambia. Non so se mi spiego. Quindi io devo riuscire, per quanto sia ottimista, anche a farmi un po' pessimista, per quanto sia pessimista, a farmi un po' ottimista e cercare di elaborare un sapere che mi permetta di comprendere i casi particolari che mi trovo davanti, cosa che non è particolarmente semplice. Però dal vostro punto di vista lo è, perché in linea di massima ogni intervento, ogni terapia, ogni supporto è a particolare, è a una persona particolare, non è un caso di distorsione. È quella distorsione lì. Non so se mi spiego. E questo è importante tenerlo a mente, ripeto, perché implica delle conseguenze. Di nuovo, anche qui, una delle tante cose che vengono dette spesso e volentieri ultimamente, qual è? Che la comunicazione medico-paziente è oscura. Che il medico fa pesare un gergo complesso che non permette all'altro di entrare in un tipo di rapporto. Molti sostengono che anche in termini amministrativi ed economici una maggiore attenzione umana verso il paziente avrebbe dei ritorni sia in termini di cura che in termini di volte che il paziente torna, che in termini di spese, di ricoveri, eccetera, eccetera, eccetera. Se non vogliamo occuparci della qualità del rapporto umano, che secondo me è centrale, ma pensiamo anche alle ricadute pratiche. Non è semplicemente un problema di, non è facilmente definibile come una questione che non ha riflessi. Allora, se il medico passa un po' più di tempo col paziente, il paziente già sta meglio a priori, perché si sente riconosciuto. Di nuovo ci troviamo in una dinamica, no? Interessante, non è più un numero su una cartella, non è il paziente 5420, ma è lui. Infatti se pensate, non so, Grey's Anatomy, tanto per dirne un'altra, spesso e volentieri il medico critico cosa dice al paziente? Ma lo sai come si chiama? E non è casuale. Perché sapere come si chiama il paziente vuol dire che quello non è più il paziente X nel novero dei tanti pazienti, ma è proprio lui, è quella persona lì particolare, che ha una storia particolare, che può avere dei problemi particolari, che sfuggono ai protocolli, che non hanno, anzi che i protocolli potrebbero uccidere, eccetera, eccetera, eccetera. Questa percezione che è fondamentale mettere a fuoco, perché noi ne parliamo sempre, ma nella prassi poi non lo facciamo. Se siamo tutti unici, siamo tutti unici. Quindi non è detto che ciò che va bene a me vada bene a lui, a lei o a lei. Capite? E questa la vedremo probabilmente, la logica che sta creando grossi problemi alla farmacologia corrente. Che se voi andate a vedere gli studi, scoprite che la medicina che è studiata in modo universale, quindi c'è il raffreddore da AP, che tu sia lei, lei o lui, ecco, nel 30% dei casi funziona. Il restante 70% o funziona meno, o non funziona per niente, o fa un male della Madonna. Tanto per darvi i numeri. E 70% di questo genere di variabilità è problematico. Non so se è chiaro. Tant'è vero, voi andate a vedere i bugiardini delle medicine e scoprite che piano piano sono una lunga lista di tutto quello che ti può capitare. Poi diventa cieco, ti possono cascare i capelli, puoi morire, ti può piancoccolone, ti può addormentare mentre guidi. E se ti capita non metti niente perché io ti avevo avvisato. No? Quella è la logica della questione. Io voglio fare in modo che tu non mi possa far causa perché sei andato a sbattere contro un palo perché avevi preso un digestivo che teoricamente non faceva niente. Però il problema è questo, è che la medicina come è concepita oggi è universalistica. Il paziente, no. Quindi capite che c'è un problema costante. La stessa logica dei trapianti è una logica meccanica. Non è casuale che ve l'abbia detto prima, abbia usato il termine con Cartesio. È una logica meccanica. Come una macchina si rompe un pezzo e tu glielo cambi, il fisico si rompe un pezzo e tu glielo cambi. Con qualche tensione, con qualche cura, eccetera, eccetera. Ma le correnti più aggiornate di questo genere di discorsi stanno cominciando a metterlo decisamente in dubbio, questo discorso. Tutte le strategie delle cellule staminali, tutte le strategie del recupero e del mantenimento dell'organo, perché quell'organo è il tuo organo, non è un fegato X, è il tuo fegato. Finché posso devo salvare, perché null'altro funzionerà mai come il tuo fegato. Non so se questa cosa è chiara. Quindi ci sono tutta una serie di movimenti che sono interessanti da prendere in considerazione e che vedremo poi nelle prossime lezioni. Io direi che per oggi mi sembra più che sufficiente.